Possiamo accomodarci che iniziamo il nostro incontro. Allora, buonasera a tutti, io sono Michele Tiraboschi, coordinatore scientifico di ADAPT. Il mio compito è molto semplice, è quello di introdurre l'incontro di oggi. Sarà poi Francesco Seghezzi, che è un dottorando della nostra scuola Informazione alla persona e mercato lavoro, a introdurre gli ospiti e avviare l'incontro. Io devo solo cercare di dare una spiegazione, un significato del tipo di incontro che abbiamo voluto organizzare, perché per noi sono quest'anno i 15 anni di ADAPT. ADAPT è un'associazione fondata dal professor Marco Biagi a Modena, dentro l'università. È un'associazione che è partecipata da parti sociali, che è partecipata da imprese, e che ha un obiettivo di fare università in maniera un po' più moderna, un po' più utile per gli studenti, ma anche poi per il mercato del lavoro, costruendo occupabilità, professionalità, competenze. E siamo arrivati a 15 anni, non era scontato, nel 2002 non era scontato proseguire questa iniziativa, che era molto legata al carisma, alla progettualità del professor Marco Biagi. Siamo riusciti a tenere vivo questo progetto e quindi anche l'orgoglio di non solo fare incontri legati a un nome importante per noi, oltre che i contenuti, una progettualità legata ai temi del lavoro, ma anche un progetto che continua. E abbiamo scelto di festeggiare 15 anni con il sindacato. Scelta che magari può sorprendere, specie giovani studenti. Il nostro metodo, già all'università ma poi anche al dottorato, è quello di portare i ragazzi in contatto con quello che li aspetterà dopo, con la realtà vera, viva. Facciamo spesso incontri con aziende, incontri col sindacato. Oggettivamente i nostri studenti, anche perché cercano poi un futuro professionale, una vocazione, sono molto interessati alle realtà aziendali, alle visite aziendali, alle testimonianze di direttore del personale. C'è sempre invece un po' di dubbio, almeno all'inizio, con riferimento al sindacato. Poi quando gli incontri ci sono, in realtà si scopre cosa c'è dietro questo che non sappiamo se è un mestiere o meno, quello del sindacalista, e anche l'altro lato della medaglia. Non c'è solo l'impresa, ma l'impresa è fatta di persone che lavorano, che danno le loro energie, il loro apporto, e che cercano poi anche un senso alla loro vita. Quindi è una scelta voluta quella di festeggiare i 15 anni col sindacato, perché è un po' la ragione d'essere di ADAPT. La ragione d'essere di ADAPT è quella che ci porta a credere in un metodo, che è quello delle relazioni industriali. Non ci piacciono modelli di regolazione del lavoro che vengono calati dall'alto, che hanno una logica dirigista, che hanno una logica determinista. Ci piace invece molto una visione sussidiaria del mercato del lavoro, delle regole del lavoro, che è poi fatta di relazioni. Relazioni industriali sono uno spaccato affascinante di relazioni tra persone in un contesto ricco, delicato, difficile, che è il contesto lavorativo. Quindi questo era per dare un po' il senso dell'incontro di oggi, del nostro metodo. Marco Biagi lavorava su un percorso di modernizzazione del mercato del lavoro che risentiva di studi internazionali e comparati, fra tutti il maestro, il fondatore del diritto al lavoro moderno, Otto Kampfreund, che ci ha sempre insegnato che nella regolazione dei rapporti lavoro la legge è una forza secondaria. La forza primaria è la contrattazione collettiva. Tanto è vero che noi abbiamo una rivista ormai consolidata, nasce nel 1991, e sono contento perché è nata assieme alla mia carriera universitaria, che si chiama proprio Diritto delle relazioni industriali. Il diritto che nasce dalla dimensione collettiva delle relazioni fra persone attraverso la rappresentanza. La scelta poi di parlare nel giorno in cui festeggiamo i 15 anni di sindacato è anche perché noi crediamo tantissimo nella rappresentanza. Può essere datoriale, può essere sindacale. Siamo partiti con la rappresentanza sindacale perché è il cuore degli studi di relazioni industriali, ma è chiaro che poi il ragionamento va fatto anche sulla rappresentanza datoriale. Quello che ci pare, mi pare quantomeno personalmente, essere un tema molto delicato è l'assenza di soggetti che abbiano una capacità di darci una visione, di proiettarci verso il futuro. Io penso che la rappresentanza sia uno strumento importante nella costruzione di una visione, di un progetto, di una società, di un'economia, di un modello di impresa, di produzione. Perché la rappresentanza non è solo rappresentare i lavoratori di oggi, è guardare al futuro, è rappresentare un settore produttivo, come nelle categorie professionali, è rappresentare un territorio, è rappresentare le istanze di un'azienda. E come ADAPT noi abbiamo combattuto una battaglia verso la modernizzazione del mercato del lavoro, che non era però banalmente, come poi è stata tradotta, la battaglia della flessibilità o dell'efficienza. Dico sempre noi, io, ma cerco di essere plurale perché parliamo a nome di una scuola, degli studi dei nostri ragazzi. Pensiamo che un modello non possa essere efficiente anche per le aziende se non sia un modello che è condiviso, se non è un modello che si costruisce anche attraverso la giustizia, l'inclusione delle persone, perché allora il modello non funziona, crea scontento, malumore, crea disaffezione, non fidelizza le persone, non dà senso e significato agli sforzi delle persone. Questo poi genera tensioni, conflitti, ingiustizie che rendono meno efficiente proprio il modello produttivo. E di qui l'idea delle relazioni industriali come strumento di giustizia sociale, ma anche come leva della competitività, del cambiamento, dell'innovazione, più di quanto possa fare il legislatore. Veniamo da 5 anni di riforme del lavoro, ogni anno una riforma del lavoro e ne avremo ancora, e poi sono riforme che non funzionano perché sono riforme non condivise, ma soprattutto sono riforme fatte da chi non è dentro la realtà che va regolata, non è nei luoghi di lavoro, nei territori, nei settori produttivi. L'ultimo punto del ragionamento, poi lascio la parola a Francesco Seghezzi, che è un nostro dottorando, quindi rappresenta idealmente tutta la scuola. Io sono un giurista, lui è un filosofo, lui sta studiando il tema della grande trasformazione del lavoro, chiaramente richieggiando un libro famoso di Polanyi che interpretava la grande trasformazione del lavoro con la rivoluzione industriale, perché anche qui crediamo che non sia il tecnico, il giurista, l'economista a dirci qual è il modello di società a cui ambire, ma deve essere il filosofo in senso nobile, cioè colui che ci dà i valori, ci dà una carta di valori attraverso cui poi costruire le tecniche regolatorie dello scambio, della produzione e via dicendo. Ecco, l'ultimo passaggio al ragionamento che volevamo festeggiare questi 15 anni di ADAPT, che da associazione è diventata poi una scuola di alta formazione, dottorato, abbiamo 120 ragazzi che fanno un percorso di dottorato. Il nostro dottorato è legato alla formazione della persona al mercato del lavoro, quindi anche noi siamo verso le nuove tutele, ma che esistano, tutele sul mercato, la formazione, le competenze, l'occupabilità. E lo snodo principale pensiamo che sia il tema dei giovani, un tema di cui si parla in realtà moltissimo. Si parla tantissimo di giovani, di disoccupazione giovanile, inattività, garanzia giovani. Si parla pochissimo coi giovani e di quello che pensano i giovani. Quindi il senso dell'incontro in realtà era anche quello di avvicinare il sindacato, che viene spesso definito come un gigante dai piedi d'argilla o con la testa rivolta al passato, e spesso anche noi abbiamo scritto queste cose, di fronte invece a chi crede nel valore del sindacato. E quindi la domanda che i nostri dottorandi ci pongono, vi pongono, è se nel tema della grande trasformazione del lavoro il sindacato è un protagonista o meno, quindi se il sindacato appartiene alla modernità del lavoro, che non significa un tweet da 140 caratteri che dice il cambiamento, ma un cambiamento che vada nella direzione giusta, nella direzione sostenibile. Questo è il nostro obiettivo. E quindi il tema dei giovani del sindacato, di questo vorremmo parlare, e non vogliamo parlarne in logica di convegno e seminario, anche se questa è l'occasione, ma in termini liberi, franchi e schietti. Si comincia oggi a discutere se il sindacato sta interpretando i cambiamenti in atto nella società, nell'economia. La critica che si fa forte al sindacato è questa. Il nostro Premier sta costruendo un grande consenso sul tema del lavoro proprio presentandosi come la modernità rappresentando invece gli oppositori come coloro che sono contro la modernità, coloro che sono fermi al telefono a gettoni. Non sta a noi rispondere se il sindacato appartiene alla modernità, sta a CGIL e CISL e UIL, con i loro comportamenti, con la loro capacità di rispondere ai bisogni delle persone che lavorano. I nostri dottorandi magari hanno degli spunti, delle proposte rispetto a quelli che sono i loro ambiti di riflessione, ricerca e studio, che non è una riflessione teorica, sono ragazzi e ragazze impegnati durante la settimana dentro aziende, associazioni datoriali, anche sindacali, e poi fanno università con noi il venerdì e il sabato per, diciamo così, mettere a sistema e costruire un metodo su quella che è la loro esperienza, formazione in situazioni di compito. Quindi quello che chiediamo, lo dico io perché magari Francesco sul punto è un po' più, diciamo così, forse frenato dall'importanza degli ospiti che abbiamo, chiediamo un confronto vero, non una relazione 15 minuti, un'opportunità, spero, per tutti, per noi sicuramente, per i nostri ragazzi sicuramente, spero lo sia anche per il sindacato che qui è rappresentato ai massimi livelli, quella di sentire delle persone che credono nel valore del sindacato, ma che chiedono al sindacato delle risposte un po' più concrete rispetto a quella che è la loro realtà, che non viene intercettata, non viene rappresentata. Quindi io mi fermo perché il mio compito era solo quello di introdurre il tema e dare il senso e il significato di questo incontro. Lo faccio con soddisfazione e orgoglio perché 15 anni sono tanti, ripeto, non era scontato, e perché col sindacato, con una parte del sindacato, ADAPT ha avuto in passato anche seri problemi, grossi problemi. Però se siamo qui e abbiamo anche degli ospiti che ci hanno preso sul serio, è perché penso che abbiamo dimostrato di essere credibili. Non abbiamo seguito mode o tendenze al momento o logiche di forza, di interesse, di potere. Abbiamo una visione, un'idea, un metodo, quello delle relazioni industriali, e siamo sempre stati amici della rappresentanza, anche quando l'abbiamo criticata. Chi vuol bene la rappresentanza, chi crede nella rappresentanza, chi crede nei corpi intermedi e gli vuol bene davvero, non ha il coraggio di dire quello che pensa. Poi può sbagliare, però almeno è un punto in più di osservazione, un elemento in più per portare a riflettere. Ci piacerebbe oggi avere un sindacato che, oltre a essere qui, ha voglia di riflettere con noi. Oggi immagino sia una giornata per voi molto impegnativa, anche di stanchezza. La vita che fa un sindacalista è impossibile, gira per tutta Italia, ogni giorno c'è un problema, una grana, un tema, le convocazioni che ci sono. Quindi vi ringrazio davvero per il tempo che ci dedicate, e per noi questo è un onore. Adesso cedo la parola a Francesco che avvia i lavori.
Bene, grazie a tutti intanto di essere intervenuti. A me appunto l'onore e l'onere di rappresentare quantomeno anagraficamente la platea, che come vedete è composta in larga parte di giovani. Questo è il primo dato che voglio sottolineare, per cui si parla tanto di un sindacato a cui non interessano i giovani e dall'altra parte giovani a cui non interessa il sindacato. Ma alla prima domanda lascio la risposta al sindacato, alla seconda la platea di oggi è già una testimonianza del fatto che da parte dei giovani c'è un interesse in questo senso. E soprattutto ringrazio i nostri ospiti che, come ricordava il professor Tiraboschi, in una giornata particolarmente impegnativa come quella di oggi, con lo sciopero della scuola, eccetera, hanno voluto comunque partecipare e accettare, diciamo, la sfida di questo confronto. Quindi ringrazio Susanna Camusso, Carmelo Albagallo e Luigi Sbarra. Non è presente Anna Maria Furlan perché è impegnata in attività in Nord Italia, per cui è impossibilitata a venire a Roma oggi pomeriggio. E il confronto vuole svolgersi come un dialogo, per cui lo spazio sarà principalmente dato ai giovani, appunto, che fanno le loro domande. Cerchiamo per questo motivo di tenere dei tempi di risposta che possono essere intorno ai 5 e gli 8 minuti a domanda, in modo da lasciare spazio a tutte le domande che sappiamo esistono. Inizio io con una provocazione iniziale che, diciamo, è originata sia da quello che studio, sia appunto dalla condizione anagrafica, quantomeno di giovane, che è una constatazione soprattutto, cioè che i giovani oggi hanno un'idea del lavoro abbastanza diversa da un'immagine che ci viene raccontata. Oggi quando si sente parlare di giovani si pensa a disoccupazione giovanile, c'è quasi un'ansia sadica nell'attesa del giorno in cui l'Istat dice la disoccupazione giovanile, giusto per avere una conferma di quanto la situazione sia tragica e negativa. Ma d'altra parte io quotidianamente con i miei colleghi che fanno dottorato, ma con anche gli altri ragazzi che incontro, sappiamo che oggi il lavoro non è più visto come una fatica necessaria per arrivare a fine mese, per portare a casa il pane, mantenere una famiglia, ma vi è quasi un, c'è un'idea di fondo che il lavoro sia la possibilità oggi di realizzare se stessi, di crescere, di formare la propria persona, di impattarsi con la realtà in un modo positivo. Tantissimi segnali di questo, dal fatto che il posto fisso non è più la preoccupazione principale dei giovani, dall'altro lato aspetti negativi per cui gente che per fare il proprio lavoro non ha nessun problema a prendere, andare negli Stati Uniti, in Asia, in Africa, da un'altra parte, perché l'obiettivo è che il lavoro possa appunto realizzare se stessi. Per cui la mia domanda è: ma come può la rappresentanza essere un alleato di questo desiderio, di questa volontà dei giovani di mettere al centro la propria persona, che il lavoro possa essere un'occasione di crescita delle proprie competenze, delle proprie relazioni, della propria personalità? L'alternativa è l'individualismo del giovane solo che fa carriera, cerca di costruire tutto da se stesso, ma appunto in primis il dato della disoccupazione fa capire che questa è un'impresa abbastanza utopica. Può la rappresentanza essere un alleato di questo? No, basta, mi limito a questo. Direi Camusso inizio, Barbagallo sbarra.
Funziona, sì. Buongiorno, grazie ad APAT di questa occasione. Veniva sollevata l'idea di fare un confronto vero, allora inizierei da una critica alla domanda che ci è stata fatta. Perché è stato rappresentato il lavoro dei vostri padri, dei vostri predecessori, come una fatica necessaria per arrivare a fine mese. La nostra storia è una storia di lavoratori orgogliosi del loro lavoro, che avevano un'idea del lavoro, della professionalità assolutamente straordinaria. Frasi che forse voi non conoscete, ma che però hanno segnato invece la storia del lavoro produttivo del nostro paese, come quello di saper fare le zampe a una mosca o il capolavoro, erano segno di un'idea non del lavoro come brutale fatica che dovevi fare più in fretta possibile per arrivare, ma di un'idea che la propria professionalità e le proprie competenze erano straordinariamente importanti. E la grande evoluzione delle relazioni industriali che segna una lunga stagione del nostro paese, poi oggi è un po' desparecida per certi versi, presente per altri, è stata esattamente la storia di come quel sapere, quell'orgoglio del proprio lavoro diventava il fondamento della contrattazione con le aziende e con la definizione delle condizioni di lavoro. Quindi non c'è mai stata, non fa proprio parte della cultura del sindacato e del movimento dei lavoratori l'idea che il lavoro sia solo un rapporto tra tempo e qual è il guadagno e ce ne si può andare. Tant'è che tutto il tema dello sfruttamento che continuava e adesso nuovamente è un tema, tutto il tema dello sfruttamento era esattamente questo: appropriazione delle competenze, delle conoscenze, non valorizzazione delle capacità professionali, quindi svalorizzazione del lavoro, non inquadramento, non possibilità di dare risposte. Si potrebbe dire quel lavoro là non c'è più. Anche qui in realtà noi, forse questa è la vera difficoltà che abbiamo tutti anche a ridisegnare le relazioni industriali è che oggi ci sono tanti lavori, non quel lavoro là non c'è più. Oggi non c'è una figura di lavoratore che diventi una figura emblematica per rappresentare tutti i temi del lavoro. E questo è quello che ha reso il tema della contrattazione un tema che ha bisogno di confrontarsi con scelte e soluzioni differenti, non avendo più quella che è stata invece la storia, cioè il fatto che regolare la condizione del lavoro produttivo e del rapporto tra lavoro produttivo e lavoro, allora si diceva, intellettuale o comunque il lavoro manuale e non manuale, permetteva di includere l'insieme dei soggetti che erano al lavoro. Oggi quella traduzione non è una traduzione che rappresenta tutti. Questo ha portato a una frammentazione, a una proliferazione, penso al numero di contratti che abbiamo, che è un numero assolutamente eccessivo, cioè ha moltiplicato nel versante opposto l'idea che tu puoi rappresentare invece le condizioni e la definizione dei lavoratori, e in realtà ha rappresentato anche un processo che, dentro anche la difficoltà del sindacato di seguire il cambiamento, un processo di centralizzazione delle scelte, di unilateralità delle scelte. Io non so come vi vengano definite le relazioni industriali, però c'è un altro modo di definirle: le relazioni sono l'equilibrio tra due poteri. È il rapporto e l'equilibrio che si determina tra l'azienda datrice di lavoro e i lavoratori che sono dentro quell'azienda o dentro quella categoria. Quindi è un rapporto di potere. Gli anni che descrivevo, quelli del grande lavoro professionale, erano anni in cui quel rapporto di potere si è equilibrato, con tutte le fatiche, non è che, come dire, sono cambiati i ruoli. E quindi di organizzazione del lavoro si discuteva, di formazione si discuteva, di come si valuta una professionalità si discuteva. Questi sono anni in cui l'idea fondamentale è: di organizzazione del lavoro non si discute, c'è una norma che ci hanno regalato al governo con il Job Act, che è l'idea del demansionamento e quindi della sottrazione della discussione della professionalità al contesto dell'organizzazione del lavoro. C'è una ciclo produttivo che è diventato sempre più complicato e in gran parte ha anche spezzettato la possibilità di conoscenza e ha aumentato i livelli di unilateralità dell'impresa. Questo chiede di ripensare e ridefinire la contrattazione, poi se ci sarà occasione sulla base delle domande diciamo anche che cosa pensiamo, però è basata sul fatto che noi abbiamo bisogno, se vogliamo che le relazioni industriali vivano e ci siano, che si rimetta al centro il fatto che quello è un tema di rapporti di potere tra i due soggetti e non si deleghi alla sola impresa l'idea che rappresenta tutta l'universalità. Un luogo comune che viene spesso usato, quello siamo sulla stessa barca, è, come dire, se una definizione geografica può funzionare. Se è una definizione del contesto e dei rapporti, invece non funziona, perché il riconoscimento reciproco non lo risolvi col luogo geografico, lo risolvi con i rapporti di potere. Perché la prendo da questo versante? Perché c'è molta come dire, demagogia nel modo in cui si affronta il tema dei giovani, da tutti i soggetti, ogni tanto lo facciamo ovviamente anche noi, perché non è vero che c'è un dato di rottura anagrafica. Ci sono settori dove la sindacalizzazione riguarda tutte le fasce d'età, sono settori di lavoro anche complicati, dove la nostra rappresentanza è prevalentemente fatta di giovani. Nel lavoro tradizionale facciamo più fatica, c'è un grande universo che non è più nel lavoro organizzato tradizionalmente, che è il vero tema di quale relazione si costruisce e quindi anche di quale domanda c'è nei confronti del sindacato. Allora, probabilmente anche su questo tema la generalizzazione, i giovani ci sono o non ci sono, ricorda un po' una generalizzazione che si faceva alla fine degli anni Ottanta, che era quella che diceva i giovani non avranno più un'identità riferita al lavoro perché viaggeranno, lavoreranno quando vogliono, saranno freelance, il lavoro non sarà una cosa fondamentale. Il tempo si è incaricato di smentire questa idea e per i giovani è assolutamente fondamentale la loro, nella loro identità e nel loro progetto di realizzazione, soprattutto cos'è il lavoro, come si svolge. Come si ricostruisce una relazione reciproca tra l'idea di organizzare e dare senso in organizzazione del lavoro, professionalità, eccetera, eccetera, questa volontà e il processo di trasformazione che si può fare solo insieme, perché e poi la chiudo, l'altra cosa che vorrei dire è che il sindacato appare sempre rappresentato come un ente strano, un soggetto. Il sindacato è fatto dai milioni di lavoratori e lavoratrici che sono iscritte e soprattutto dalle decine di migliaia di delegati rappresentanti sindacali che ci sono nelle aziende e che sono loro il soggetto della trasformazione. Non c'è qualcuno dall'alto che gli dice sapete che c'è, domani cambiamo tutto. Sono loro quotidianamente. Quindi qual è la relazione nei luoghi di lavoro che ti determina la possibilità di cambiare le relazioni?
Io vi ringrazio, ma prima di affrontare il tema che ci è stato proposto vorrei presentarmi, perché io so che voi siete studenti universitari dottorandi, ma voi conoscete noi come segretari generali. Io ho sempre avuto questa esigenza di farmi conoscere. Provengo da una famiglia proletaria. I miei due nonni paterni e materni sono morti per uno per incidente sul lavoro e un altro per malattia professionale e non li ho conosciuti. Mio padre è morto per malattia professionale. Io ho fatto l'operaio, prima col lavoro minorile, poi col lavoro nero e a 14 anni col lavoro legale. A 14 anni ho cominciato a fare con 3 mesi di apprendistato, studio e lavoro, così come oggi fate voi all'università. E penso di avere il sindacato nel DNA. E la prima considerazione che ho fatto nei miei valori, normalmente se si chiede a un giovane, anch'io sono stato giovane, quali sono i tuoi valori, che viene prima la famiglia, il lavoro, lo studio, il tempo libero. La stragrande maggioranza dice la famiglia. Io da ragazzino dicevo per primo viene il lavoro, perché senza il lavoro non c'era famiglia. Così come non c'è oggi. I giovani fanno meno figli di prima, perché non hanno speranze nel futuro. E prima di fare sindacalista ho lavorato 18 anni, cambiando un sacco di mestieri per guadagnare di più, come si diceva allora all'americana, e cambiando anche il rapporto di lavoro fra lavori manuali e lavori che, siccome avevo il diploma di dattilografo, ero allora quasi come oggi viene considerato un esperto informatico. Perché nel 61 usare una macchina meccanografica era una cosa eccezionale. E questo mi ha favorito molto nel lavoro. E però, quando sono diventato effettivamente sindacalista, ero alla Fiat di Termini Imerese. Io sono di Termini Imerese. E nelle catene di montaggio i lavoratori svenivano per gli eccessi di carico di lavoro. E io mi sono attrezzato a studiarmi il metodo Taylor per contrastare la tempistica che la Fiat produceva sul mercato del lavoro di quell'azienda. Ma volevo essere sicuro che tutto ciò che contestavo fosse seriamente da contestare. E mi ero quindi specializzato nel contestare i tempi, tant'è che avevo quasi sempre una giusta motivazione. Tutto ciò, però, quando sono andato all'esterno, appena eletto delegato di squadra, a Termini Imerese, professionisti e commercianti mi hanno detto «Ah, mi hanno detto che tu ti sei messo nel sindacato». Ho detto «Sì, mi hanno eletto delegato di squadra». a proposito di elezioni di rappresentanza, il ministro della pubblica istruzione, a cui oggi abbiamo fatto il più grande sciopero della scuola che si sia mai fatto in Italia, è stato eletto con meno voti della media dei voti che prendono i nostri rappresentanti sindacali nelle elezioni delle RSU del pubblico impiego. Questa a causa del Porcellum. Ora ci sarà il Maialenum, che è un altro tipo di animale elettorale. Mi hanno detto appena arrivato in piazza: ah, ma ti sei messo il sindacato? Gli ho detto sì. Siete la rovina dell'Italia. Ho detto, ancora devo cominciare, datemi il tempo di fare qualcosa. Ebbene, io mi dichiaro colpevole di aver fatto il sindacato che ha cercato di far crescere economicamente e in maniera molto, diciamo, esponenziale il ruolo dei lavoratori in questo paese. Faccio parte di quel sindacato, che si è battuto per far aumentare gli stipendi, i salari, che si è battuto per aumentare le tutele verso i lavoratori. E nel rapporto di forze, gli anni 70, avevamo raggiunto un buon equilibrio. Poi forse, e su questo le critiche mi stanno bene, ci siamo troppo fatti percepire come vicini alla politica e ai governi, indipendentemente dal loro, diciamo, dalla loro impostazione schematica e politica. E nel frattempo è avvenuta una cosa che ha cambiato il mondo, la globalizzazione. E i rapporti di forza si sono cominciati a indebolire rispetto ai lavoratori. Adesso è arrivato un governo che ha dato in questa fase un colpo decisivo nel dare più potere agli imprenditori, ai finanzieri, che non ai lavoratori. Perché tutto ciò che è stato fatto in questo periodo è stato fatto per indebolire il ruolo dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Biagi, Tarantelli, che erano coloro che portavano nel nostro paese in chiave moderna la possibilità della partecipazione, la possibilità della rappresentanza, fino ad arrivare a consigliare a Bonciampi la concertazione, loro sono stati uccisi, ma la loro idea è stata uccisa dagli ultimi governi, da Monti in poi. Perché quando si nega la partecipazione e la concertazione, si nega la possibilità di collaborare tutti per il progresso del paese. E allora, per vedere in chiave moderna il ruolo del sindacato, io lo vedo in chiave europea e mondiale. Le multinazionali non li possiamo contrastare a cani cattivi. Le dobbiamo contrastare in luoghi deputati, perché ci possa essere un rapporto di forza paritario. Oggi non c'è. Il sindacato europeo deve rinnovarsi. Noi abbiamo un'Europa economica, anzi, più bancaria che politica, e abbiamo bisogno invece di un sindacato che sappia coniugare tutti gli interessi generali. Sulla rappresentanza, si può essere singoli lavoratori, magari con il telelavoro a casa, ma se si ha una controparte, è quella che ci unifica, perché da quella dipende le sorti economiche e sociali dei lavoratori che in essi si confrontano. Quindi dobbiamo sempre stare attenti che la rappresentanza sia adeguata al ruolo che viene proposto dalle nostre controparti. Quindi forse noi dovremmo prenderci le critiche che sono giuste, perché i tempi sono passati, sono cambiate tutte le questioni del mercato del lavoro e avremo nuovi lavori che dovremo rappresentare al meglio. Ma i giovani devono sapere che fino a quando ci sarà un padrone o un datore di lavoro e un addetto al lavoro, ci sarà sempre un contrasto che bisognerà dirimere nel miglior modo con la rappresentanza. E questa rappresentanza la può fare oggi questo sindacato che ha rappresentato 1 milione di lavoratori della scuola in piazza e più i loro familiari degli studenti e tutto il personale che viene legato al mondo della scuola. E ci sono altre forme, nuovi modelli? Noi abbiamo proposto un nuovo modello contrattuale e proprio per rispondere a una modernità di come ridistribuire la ricchezza abbiamo detto leghiamo il nuovo modello contrattuale alla crescita del paese. Se non c'è crescita non c'è distribuzione di risorse e l'ILO dice che nei prossimi 5 anni ci saranno nel mondo altri 11 milioni di licenziamenti, speriamo che noi abbiamo già dato, e che il 10% della popolazione mondiale che detiene il 30% della ricchezza passerà al 40% della ricchezza e il 10% della popolazione mondiale che detiene il 7% della povertà passerà al 2%, quindi la forbice fra poveri e ricchi aumenterà. Se non ci sarà un'azione delle forze rappresentative, della rappresentanza sociale, noi avremo questa forbice che si dilaterà all'infinito. E nel frattempo noi regaliamo i nostri cervelli all'estero. Voi dovete sapere meglio di me che un ricercatore costa alla collettività e alle famiglie 800.000 euro e lo costringiamo ad emigrare per andare a lavorare per la concorrenza del nostro paese. Questi sono i temi che dovremmo affrontare per quanto mi riguarda e su questo il sindacato dovrà fare ancora una strada lunga.
Sì, intanto vorrei ringraziare anche io il professor Tiraboschi, il professor Massagli, ADAPT per l'invito e per questa bella opportunità di festeggiare i primi 15 anni con il sindacato alla presenza di questa bellissima, nutrita rappresentanza di giovani. Si diceva, il segretario generale Anna Maria Furlan è assente, sapete oggi è stata una giornata particolarmente importante, impegnativa per il sindacato confederale unitario. C'è stato lo sciopero generale della scuola con tante iniziative in giro nelle piazze delle città d'Italia. Anna Maria Furlan era a Milano, si scusa veramente per la sua assenza e ci teneva molto ad essere presente. Solo qualche considerazione, perché a me pare che sia nella introduzione del professor Tiraboschi sia nelle considerazioni anche successive si siano collocate, diciamo, al centro di questo confronto, di questo seminario, temi molto importanti, molto impegnativi per il sindacato, per i corpi intermedi della società, aver richiamato il valore e il significato delle relazioni industriali e il tema della rappresentanza. Unitamente poi a questa questione del rapporto giovani sindacato mi sembra estremamente impegnativo. Io cercherò di fare solo qualche considerazione per dire che per noi il valore e il significato delle relazioni industriali è importante, è la capacità che dobbiamo mettere in campo per introdurre elementi di innovazione, di modernizzazione del sistema delle relazioni industriali per renderlo sempre più coerente ed aggiornato con trasformazioni e cambiamenti che stanno caratterizzando non solo la vita economica, produttiva, sociale, occupazionale del nostro paese e dell'Europa. Su questo il sindacato confederale italiano sta lavorando, ha lavorato molto negli anni passati, se mi passate il termine, se mi consentite, trovo un po' anche forte, ingenerosa la lettura di quanti sostengono, come dire, la residualità l'inutilità a volte delle organizzazioni sindacali confederali accusate di rappresentare poco e male il mondo del lavoro nel nostro paese. Mi limito soltanto, non per fare una sorta di esercizio di difesa del sindacato, che pur in un contesto caratterizzato da grandi cambiamenti, da grandi difficoltà, il sindacato confederale italiano rimane tra i più forti in Europa e nel mondo per tasso di sindacalizzazione. La nostra azione contrattuale che mettiamo in campo in tutti i settori, in tutti i comparti, in tutte le categorie, copre più del 90% dei lavoratori dipendenti, anche se nella legislazione italiana non c'è l'erga omnes, come se di fatto esistesse, considerato che attraverso la nostra azione contrattuale copriamo e rappresentiamo quasi più del 90%. Il valore medio dei minimi contrattuali fissati dai nostri contratti nazionali è di circa 10,50 euro come paga oraria. Meglio di noi fa solo il Lussemburgo, ma tutti gli altri sono dietro di noi, sia nei paesi dove si pratica e si esercita la contrattazione, sia nei paesi dove c'è il salario minimo per legge. E poi ci sono anche altre due questioni che vorrei richiamare per significare come, anche se la crisi della rappresentanza tocca i grandi soggetti sociali, così come la politica e le istituzioni, vorrei richiamare a quanti accusano il sindacato di essere scarsamente rappresentativo o debole nell'esercizio della sua rappresentanza, vorrei richiamare altri due dati. Il primo è che quando nel pubblico e nel privato lavoratori e lavoratrici, non solo gli iscritti, sono chiamati a partecipare per rinnovare le proprie rappresentanze sindacali unitarie, al voto risponde più dell'80% dei lavoratori, ripeto, l'insieme dei lavoratori, non solo gli iscritti al sindacato. E poi, se posso anche accennare, le liste di CGIL CISL UIL registrano un consenso che va ben al di sopra, anche qui nel pubblico e nel privato, dell'85% dei consensi. È l'esatto opposto di ciò che avviene, come è del tutto evidente, nel sistema dei partiti o nelle istituzioni, dove la disaffezione al voto ha, come sappiamo, esiti ben diversi. Io penso che, nonostante le difficoltà, questi sono dati oggettivi inconfutabili. Il problema italiano, secondo me, parlando di rappresentanza, è che questo paese, il suo sistema politico istituzionale, specie negli ultimi anni, se si è troppo verticalizzato, se mi posso permettere, centralizzato ed anche personalizzato. I media del resto hanno e stanno continuando ad enfatizzare questa modalità, mentre la società italiana è una società orizzontale che affonda le sue radici, la storia, l'identità nel territorio, nelle comunità locali, facendo leva su questa ricchezza del patrimonio associativo, che non è solo il sindacato, ma è anche il mondo delle associazioni, dei movimenti. Io penso che questo ha sostanzialmente un po' indebolito il sistema della rappresentanza, perché, come vediamo, diciamo, la verticalizzazione sposta e concentra l'attenzione sul leader, fenomeno tipico di altre stagioni, anche politiche e istituzionali, e questo è un fenomeno che tocca sia le maggioranze che le opposizioni. Quindi il rapporto istituzioni-cittadini è un rapporto un po' tipico della cultura anglosassone, un po' in contrapposizione alla cultura italiana, che un po' affonda la sua storia e la sua identità più nella cultura cattolica, socialdemocratica, che mette al centro il territorio, i corpi intermedi della società, l'organizzazione, diciamo, della società italiana è questa. Quindi è importante per noi parlare di come rafforziamo e rilanciamo il valore della rappresentanza e come rinnoviamo il quadro delle relazioni industriali per meglio rappresentare il lavoro, e io penso che in questi anni dolorosi, difficili, di crisi, anche negli ultimi 6-7 anni, il sindacato confederale italiano ha dato prova di grande responsabilità quando in giro per l'Europa la contrattazione è stata azzerata, congelata nel pubblico e nel privato. Noi in questo paese siamo riusciti, attraverso la capacità delle nostre relazioni industriali, che possiamo considerare mature, adulti, a rinnovare i contratti, a salvaguardare il reddito di centinaia e centinaia di migliaia di persone. Non a caso, io penso che può essere anche richiamato, parlando di relazioni industriali e di rappresentanze, il fatto che dopo tanti, tanti anni di impegno, CGIL CISL UIL insieme a Confindustria, ed oggi stiamo allargando l'intesa ad altre associazioni datoriali, sono riusciti a costruire un impianto di regole capace di misurare e certificare la rappresentanza sui luoghi di lavoro a livello nazionale. E io penso che questo può essere anche letto come un modo che ha qualifica ulteriormente il sistema delle relazioni industriali, sapere finalmente in questo paese chi rappresenta chi e per fare che cosa. Spero, auspico, che la responsabilità che ha caratterizzato l'azione di CGIL CISL UIL nel sottoporsi ad un intervento di certificazione e di misurazione della propria rappresentanza, per avere proprio una rappresentanza trasparente, chiara, efficace, e per esercitare la contrattazione rendendola esigibile nelle categorie e nei settori, spero, auspico che questa responsabilità che si è assunto il sindacato l'assume anche l'area delle associazioni, l'assumono anche le associazioni datoriali, perché c'è un problema di rappresentanza e di tenuta anche delle stesse associazioni datoriali. Sulla un po' questione che riguarda il rapporto giovani, sindacato, lavoro, è chiaro, veniva anche richiamato dagli interventi che mi hanno preceduto, è chiaro che specie in un momento in cui il lavoro è scarso e l'età di accesso al lavoro si sposta sempre più in avanti, l'incontro sul lavoro tra giovani e sindacato è, come dire, un incontro complesso, difficile, articolato, e questo è un problema che tocca al cuore il tema della rappresentanza e del rapporto anche con i giovani. Per esempio, la domanda è come si riesce a rappresentare tipologie di rapporti di lavoro che coinvolgono tanti tanti giovani attraverso i tirocini, gli stage, tanti giovani in servizio civile, studenti con lavori saltuari e occasionali. È un rapporto un po' complicato, difficile, legato anche alla frammentazione, alla polverizzazione della rappresentanza sui luoghi di lavoro. Pur tuttavia esiste una quota molto molto significativa di giovani che è iscritto al sindacato, ci sono tanti, tantissimi giovani impegnati sui luoghi di lavoro che si esercitano nell'attività di contrattazione di secondo livello. In questi anni di crisi e di difficoltà, tante sono state le esperienze di contrattazione aziendale, territoriale, di secondo livello, animata dall'impegno di giovani delegati, di giovani lavoratori che hanno realizzato anche attività di contrattazione innovativa, creativa, molto importante e significativa. Penso per esempio alle esperienze positive collegate al welfare contrattuale e a come si risponde di fronte ad una fase in cui il welfare pubblico arretra perché taglia risorse, taglia trasferimenti, e è venuto avanti con un'azione sussidiaria, una contrattazione di secondo livello che ha messo in campo una attività forte di integrazioni, di tutela e di protezioni sociali. Purtuttavia rimane un problema oggi, una vera grande emergenza, che è quella del lavoro che manca. Molti ci accusano di essere un po' distratti per quanto riguarda il rapporto giovani, lavoro, sindacato. Io penso che il tema, l'emergenza lavoro, è un'emergenza della società italiana. Giustamente Papa Francesco, di fronte a questi dati drammatici, allarmanti, di tassi altissimi di disoccupazione generale al 13% e di disoccupazione giovanile e femminile al 43%, con punte più alte in alcune aree del Mezzogiorno, Papa Francesco dice: oggi la disoccupazione è la vera grande emergenza che questo Paese ha davanti, ed è un vero grido di dolore su cui le rappresentanze politiche, istituzionali e sociali devono costruire risposte. Da questo punto di vista io penso che il sindacato, forse avremo opportunità di esplicitare anche meglio il senso delle nostre proposte e delle cose da fare in questo Paese per rimettere in moto un po' di crescita, convinti come siamo, e chiudo, che non basta modificare qualche regola alla legislazione lavoristica per dare gas al motore dell'occupazione e del lavoro, ma serve una diversa impostazione di politica economica che metta al centro il tema della crescita, degli investimenti, di come ripensiamo un modello di politica industriale, di come semplifichiamo le procedure burocratiche e amministrative, di come riduciamo la pressione fiscale sui redditi da lavoro, da pensione e sulle stesse imprese che investono in ricerca, innovazione e che non licenziano. Penso che dare una risposta al tema del lavoro oggi per i giovani significa fare soprattutto questo, e non illudersi che magari cambiando per l'ennesima volta qualche norma di diritto del lavoro di per sé sia sufficiente e bastevole per rimettere in moto la macchina dell'occupazione in questo Paese. Grazie. Grazie.
Bene, allora adesso è il vostro momento, quindi chiedo ai dottorandi che hanno domande di alzare la mano, e possono venire qua al microfono a farla. Chiedo di dire qual è il vostro tema di ricerca e dove svolgete l'internship, perché per chi non lo sa il nostro è un dottorato industriale, per cui i giovani non soltanto studiano ma studiano e lavorano insieme, quindi è anche interessante vedere dove questo avviene.
Sì, buonasera, Davide Mosca, iscritto al primo anno di dottorato, svolgo l'internship in Elior, quindi nel settore, nel comparto della ristorazione collettiva. Io appunto ne approfitto per avanzare una questione che da un certo punto di vista è anche già stata anticipata da quanto si è detto sino a questo punto. Da un punto di vista storico possiamo dire che gli interessi collettivi spesso hanno trovato una certa aderenza e coincidenza con la tutela e la protezione e la difesa dei diritti. Al giorno d'oggi probabilmente questo modello di azione collettiva e sindacale non è più sostenibile a fronte di una saturazione delle rivendicazioni sindacali di un mercato del lavoro quale quello attuale, che è in continuo cambiamento. Per cui, per l'appunto, arrivando subito alla conclusione, la domanda che voglio porre è questa, cioè quali saranno le nuove frontiere per quali nuovi interessi collettivi, quali nuove frontiere che il sindacato del futuro si promette di tutelare, per l'appunto. Grazie.
Sì. Ok. Bene, puoi lasciare. Grazie. Ne raccogliamo due o tre, così possono dare una risposta più. Prego.
Buonasera a tutti, sono Sonila Daia, attualmente iscritta al terzo anno di economia aziendale presso l'Università Marco Biagi di Modena, inoltre inserita in un progetto di apprendistato e mi occupo, diciamo, del tema della somministrazione. La mia domanda è la seguente. Da un lato, al mercato del lavoro viene richiesta maggiore flessibilità, una leva importante per quanto riguarda l'economia. Dall'altro lato si prospetta la grande trasformazione del lavoro. È giusto allora continuare a difendere e, diciamo, a difendere, proporre il tema del lavoro subordinato come a tempo pieno e indeterminato come un paradigma unico, oppure è il caso di proporre altre tipologie e modalità di lavoro che siano ovviamente adeguatamente tutelate? Grazie.
Grazie. Malta?
Francesca. Buonasera, io sono Francesca Brudaglio, al secondo anno di dottorato in ADAPT e studio da due anni come il sindacato, il mondo della rappresentanza può utilizzare nuovi strumenti della comunicazione, i social network, la rete, non solo per innovarsi e quindi sfruttare le nuove piazze virtuali e cavalcare la trasformazione, ecco, il cambiamento. Ho appunto due veloci spunti di domanda. Il primo riguarda un po' in generale il vostro ruolo, cioè l'Italia è il paese con il tasso di sindacalizzazione più alto tra i paesi europei, penso in confronto magari all'America, comunque l'Italia ha dei tassi molto più alti, quindi mi domando se questo non potrebbe costituire un motivo per voi di non stare un po' sull'attenti e invece cullarvi un po' sui tassi di sindacalizzazione e non cavalcare un po' la sfida del cambiamento. Quindi questo come domanda generale. L'altra, che riguarda un po' più il mio percorso di studio e ricerca, è quanto comunque state investendo su i nuovi canali di comunicazione. Oggi, stamattina, abbiamo iniziato a riflettere con Bentivogli, con Satteriale, con Loi, proprio per prepararci all'incontro con voi. E Bentivogli raccontava come in Cina stanno sfruttando tantissimo i social network per riunire i lavoratori, per incontrarli. Ecco, quindi questo per chiudere, quanto state sfruttando e investendo sui social network, sui nuovi canali di comunicazione. Grazie.
Grazie. Risposta in diretta.
Buongiorno, sono Simone Caroli, attualmente al secondo anno della scuola di dottorato e in internship presso la Fondazione Badoni, una fondazione di Lecco che si occupa di progettare e studiare percorsi di alternanza scuola e lavoro. Proprio su questo tema, che poi è il tema sia della giornata in parte di oggi, sia ricollegandosi al macro tema generale del sindacato del futuro, volevo chiedere al sindacato quale ruolo ha oggi nel cercare di rendere l'alternanza scuola-lavoro un tema spendibile sia per i ragazzi che poi per il loro futuro nel mondo del lavoro. Dal lato della mia esperienza so che i ragazzi non sono contro l'alternanza, ma contro un certo tipo di inserimento aziendale inutile per loro, inutile per le aziende e assolutamente né coprogettato tra scuola e impresa e né condiviso. In un futuro l'alternanza potrebbe avere un ruolo più pesante, più preponderante per i ragazzi, e addirittura diventare obbligatoria. Mi chiedo in questo caso se il sindacato vuole avere un ruolo nella coprogettazione, a questo punto territoriale, tra la scuola e il territorio circostante, e come intende svolgere questo ruolo ed interpretarlo al meglio. Grazie.
Grazie. Direi che c'è tanta carne al fuoco. Lasciamo la parola a Camusso. So che sono tante domande diverse.
Cioè, ci sono altri giri di domande?
Io farei un altro giro di domande, sì.
Quindi allora devi dare un tempo.
Sì, sì, io starei sul, sempre sugli 8 minuti come prima, cercando di non sforare così. 8 è un buon. Sembra una cosa ragionata, le 8.
Io sentirei più loro.
No, dai.
Vabbè, sono comunque 8, sono comunque 4 domande, quindi.
Proviamo a essere veloci, facciamo così. Alcune domande sono semplici, parto dall'ultima, percorso alternanza scuola-lavoro. Non c'è dubbio che questo è uno dei temi ai quali guardare. Se si vuole fare un'operazione condivisa prima ancora che con le organizzazioni sindacali, con il paese, con i soggetti, allora forse sarebbe bene dirci però quale terreno dell'istruzione, che rapporto tra istruzione e formazione professionale, come la si smette di pensare che l'avvio al lavoro deve essere la riduzione progressiva dei tempi di istruzione con una separazione che c'è dentro un percorso di qualificazione, utilizzi l'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro, servono tre cose. Serve una certezza dei diritti dello studente, perché non può diventare lo stagista gratuito a cui fare quello a cui non sai cosa far fare, dalle fotocopie al caffè a qualunque cosa, e non gli costruisci invece un senso di apprendimento nel suo essere in alternanza al lavoro. Servono delle regole minime dal punto di vista della salvaguardia lavoristica. Io penso che non si può fare alternanza scuola-lavoro gratuita. Se tu vuoi costruire un percorso che è lavorativo, non può essere che è un favore che ti fanno, ecco, come dire. Poi ovviamente ci sono poi delle norme di sicurezza, di salute, tutte cose che vanno tutelate. La terza cosa è che ci sia un interesse nella costruzione di questo tema con il sistema delle imprese, che permette poi delle possibilità. Non io ho un buco, chiamo un ragazzo in alternanza, mi risolvo il buco. Da questo punto di vista, qualche esperienza cominciamo ad averla, perché anche qui, per non parlare sempre nel generico, esistono in Emilia, con aziende forse non a caso di proprietà tedesche, alcuni accordi che intervengono esattamente sul tema della costruzione di percorsi duali di istruzione, che sono un punto di riferimento per dire che si può fare e si possono costruire le condizioni. Servirebbe un disegno di legge un po' diverso da quello che sta discutendo il Parlamento in questo momento. Strumenti di comunicazione, cullarci nella più alta rappresentanza rispetto ai paesi europei. Devo dire, non ci sentiamo particolarmente persone che si stanno cullando, mi pare che siamo invece in una trincea che è fatta non tanto del tema del rapporto con i nostri iscritti, con i lavoratori, quanto con un'idea di abolizione delle forme di rappresentanza, che quindi richiedono quotidianamente un esercizio anche molto importante. Bisogna immaginarsi anche l'uso di nuovi canali di comunicazione. Dopodiché, sono per riprendere per lo slogan con cui abbiamo fatto il 1° maggio, la solidarietà fa la differenza. I mezzi di comunicazione sono uno strumento straordinario. La storia, la forza del lavoro è quella di essere insieme, riconoscersi e ridentificarsi, e se i soggetti non li metti mai insieme, li lasci solo nell'etere, diventa complicato. Io capisco che in un paese dove il sindacato è in realtà illegale, perché esistono solo i sindacati di Stato come la Cina, sia uno strumento straordinario, vorrei continuare a vivere in un paese la cui Costituzione dice che c'è la libertà di associazione, e quindi non ho il problema di superare le barriere, ho il problema di come rendo al meglio e utilizzo contemporaneamente più strumenti, sapendo che nessuno sostituisce gli altri. le nuove frontiere da tutelare è il tema di quale paradigma del lavoro. In realtà sono due domande che vanno insieme. Proviamo a non esercitare, come dire, quello che in fondo è stata la cronaca di tutti questi anni. Noi diciamo che ci vuole la tutela dal licenziamento illegittimo. Questo non vuol dire che ci vuole il posto fisso. Noi diciamo ci vogliono rapporti di lavoro a tempo indeterminato di tipo subordinato, perché il lavoratore deve essere libero. Questo non vuol dire che ci immaginiamo che le persone faranno sempre quel lavoro per tutta la loro vita. Allora ridiamo alle parole il loro significato. Tutela dai comportamenti illegittimi è il riconoscimento della libertà e della possibilità di espressione dei lavoratori. Questo è quello che ci è stato tolto, questo è il tema della ricostituzione di un principio per cui tu sei un lavoratore subordinato, non un suddito di nessuno, e la subordinazione è data dal tipo di relazione contrattuale, non dal fatto che non hai una tua volontà o una tua libertà di esercizio. Quindi non sentiamo tutto questo bisogno di moltiplicare le forme contrattuali, perché si rischia di confondere, come dire, la moltiplicazione con il fatto che si attribuiscono, in questo caso sì, dogmi ideologici a delle cose che non hanno quella funzione. Poi, siccome noi siamo in un paese in cui si sono moltiplicate le forme contrattuali, alcune avendo ragione d'essere, poche, molte non avendo nessun'altra ragione d'essere che quella della riduzione costante del valore del lavoro e delle forme di retribuzione, noi pensiamo che la nuova frontiera sia, da un lato, continuare a contrastare delle forme di lavoro che non hanno senso d'essere. Io continuo a pensare che il lavoro a chiamata è una forma di supplizio imposto, non è una necessità, che una qualità significativa del lavoro di somministrazione potrebbe supplire a quelle esigenze senza bisogno di mettere in una condizione di difficoltà i lavoratori, oltre che di crescita del lavoro nero. Allora, ci sono delle cose che vanno comunque cancellate. Qual è la nuova frontiera? Ridefinire quali sono i diritti universali, perché il nostro sistema era un sistema che i diritti universali li definiva nei contratti nazionali di lavoro, la cui copertura è molto alta, ma non è più universale come era un tempo, perché appunto le figure di riferimento non sono più uniche. Allora, che la ragione per cui come CGL diciamo bisogna riscrivere uno statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, perché io devo ridefinire una cosa che la legislazione ha progressivamente sottratto, e cioè che i diritti e le tutele sono in capo alle persone, non sono in capo né al luogo di lavoro, né alla tipologia contrattuale, né al tipo di rapporto di lavoro e di modalità di lavoro che tu hai, ma sono dei diritti e delle tutele che devono stare in capo alle persone, così com'era, dando per scontato che i rapporti erano prevalentemente rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo statuto dei lavoratori degli anni 70. Questa è la frontiera nuova che c'è, e come quei diritti, essendo in capo alle persone, sono validi sia se tu hai un rapporto di lavoro subordinato classico, sia se hai un rapporto di lavoro parasubordinato con le cancellazioni che bisognerebbe fare, sia se hai un rapporto di lavoro autonomo, dove per autonomo non intendiamo le false partite IVA, ovviamente, che sarebbero tra le forme da cancellare. Questa è la nuova frontiera, che va esercitata dal punto di vista della nuova costruzione legislativa, ma va innanzitutto preparata con una stagione di contrattazione inclusiva, cioè è nella contrattazione nei luoghi di lavoro che tu puoi costruire questa nuova frontiera, e noi consideriamo che questo è il grande tema del cambiamento che abbiamo di fronte.
Grazie. Voglio rispondere al primo intervento che si occupa di ristorazione. Sono andato a svolgere un'assemblea a McDonald's dopo l'introduzione del Jobs Act. Nel McDonald's, dove ci lavorano giovani, spesso studenti, e lavorano per i giovani perché sono i clienti dei fast food, McDonald's ha 11.000 dipendenti, 1.000 dei quali sono stati assunti l'anno scorso. Quindi un'azienda che oggi ancora va bene e fa assunzioni. Quando è venuta in Italia faceva svolgere il lavoro ad ore, prendeva gli studenti, i precari, e li impiegava ad ore nelle loro attività di ristorazione, di interfaccia con i clienti e quant'altro. Le nostre categorie del commercio, facendo una contrattazione serrata in questi anni, erano riusciti ad avere contratti a tempo indeterminato con almeno 24 ore settimanali. Ciò significava che ci potevano essere studenti che avevano interesse a lavorare a part time e studiare, ma che quantomeno gli si dava un minimo di orario. L'introduzione dei voucher nella nuova legge sul mercato del lavoro riporta quei lavoratori a ore. Queste le nuove tutele che sono state date ai lavoratori. Ho voluto fare questo esempio perché dovrebbe essere più vicino al rapporto di lavoro moderno che ci può essere. E anche perché io ricordavo la differenza. Io ho lavorato 7 anni in un pastificio, da impacchettatore prima, da aiuto capopastaio dopo. Al nord c'erano i padroni delle ferriere, al sud c'erano i padroni del pastificio. Arrivava a lavorare, non c'erano 4 turni di cui oggi ci lamentiamo in alcuni settori. Noi avevamo 2 turni, dalle 8 di mattina alle 7 di sera, dalle 7 di sera alle 8 di mattina. E quando si lavorava a Cottimo, io arrivavo a 101 ore alla settimana. Il progresso che mi ha fatto fare il sindacato ce l'ho tutto sulla mia pelle. Oggi ci lavoro lo stesso 101 ore alla settimana, ma lo faccio perché faccio il lavoro che mi piace. E bisogna stabilire le regole. Bisogna fare la formazione e la programmazione dello strumento di alternanza lavoro-studio. Noi ancora oggi abbiamo settori dove non troviamo i lavoratori perché non abbiamo espresso qualificazioni adeguate. Ricordo di aver fatto fare un corso di archeologia subacquea, tutti quelli che hanno fatto quel corso hanno trovato lavoro perché non si trovavano professionalità di quel tipo. In questo paese, se vogliamo fare la buona scuola, bisogna legare la programmazione economica alla programmazione scolastica, perché al di là delle, diciamo, materie umanistiche, c'è bisogno di avere la possibilità di rispondere all'esigenza dei nuovi lavori che avverranno. Gli strumenti di comunicazione, l'ho detto poco fa, la vostra collega era ripresa dalla nostra televisione. Dobbiamo utilizzare al massimo questi nuovi strumenti, perché il vero conflitto di interesse che c'è in questo Paese è che gli imprenditori siedono contemporaneamente nei consigli di amministrazione delle banche e dei mass media di questo Paese. C'è un circolo vizioso dove gli stessi personaggi, perché si litiga per far parte del consiglio di amministrazione dell'RCS per acquisire la maggioranza? Perché il Corriere della Sera fa profitti? No. Il Corriere della Sera fa orientamento e lobby nei confronti dei poteri di questo Paese. Allora, questo l'ho detto al congresso dei giornalisti e mi hanno dato ragione perché mi hanno applaudito. Però bisognerebbe ogni tanto fare delle battaglie di democrazia, perché in questo Paese ce le dimentichiamo. Ci lamentavamo di Berlusconi che parlava a reti unificate. In certe occasioni si parla a reti, a giornali unificati, non succede niente. Voi dovete essere il futuro e dovete stimolarci e incalzarci. Io non mi sento esente da responsabilità, ma dobbiamo vedere come confrontarci e portare avanti le cose che servono per il Paese, nell'interesse collettivo. Noi siamo rappresentanti di interessi. Ogni tanto ci dicono: ma voi vi battete per i vostri iscritti, per i vostri pensionati. L'abbiamo scritto nello statuto, che noi dobbiamo rappresentare quello. Ma vorremmo rappresentare tutti quei giovani in cerca di lavoro, che oggi non ne trovano e che sono costretti all'immigrazione. Così come vogliamo fare, siamo andati a Pozzallo a fare solidarietà con quanti cercano lavoro nel nostro paese a rischio della propria vita, perché scappano dalle guerre, dalle persecuzioni, dalla povertà. E l'Europa sorda, muta e cieca non dà una risposta a queste nuove emergenze. Come vedete, forse con i giovani possiamo fare una lunga strada ancora insieme.
Ma solo qualche ulteriore considerazione alle domande su molte cose già sia Susanna Camusso che Barbagallo hanno risposto. Io penso che si poneva questo problema dell'apprendistato, che io lo collego anche all'altra domanda sul valore dell'alternanza scuola-lavoro. È una fase un po' particolare quella che stiamo vivendo. Su tante storie, su tante questioni, c'è chi richiama il sindacato a guardare al modello tedesco o al sistema tedesco, tranne per esempio riflettere che se c'è qualcosa di buono nel mercato del lavoro tedesco è appunto l'utilizzo molto intenso, molto esteso, molto forte dell'apprendistato, che viene autenticamente considerato in quella realtà come il canale privilegiato di accesso dei giovani nel mercato del lavoro, il contrario di ciò che avviene nel nostro paese, dove la pluralità delle forme, delle tipologie contrattuali che si sono affastellate e accavallate dentro tutta una serie di riforme complessive del lavoro in questi anni, di fatto hanno spiazzato, indebolito, qualcuno dice cannibalizzato l'apprendistato, che viene utilizzato in percentuali quasi insignificanti. Tra le altre cose, un'ulteriore difficoltà secondo noi al difficile scarso utilizzo dell'apprendistato arriverà anche con gli interventi sulla decontribuzione triennale previste dalla legge di stabilità con il nuovo contratto a tutele crescenti. Per noi l'apprendistato, così come avviene in Germania, può invece rappresentare la tipologia contrattuale che più si avvicina al tema di come conciliamo scuola-lavoro o l'alternanza scuola-lavoro, che è un fenomeno molto esteso in Germania. Sull'alternanza scuola-lavoro, una delle critiche che stiamo rivolgendo a questa riforma della scuola, anche con le manifestazioni, con le iniziative di stamattina, è che c'è chi pensa di configurare e di collocare il tema dell'alternanza scuola-lavoro come un'opportunità che diamo al sistema delle imprese, che avrebbe mano libera nell'utilizzare a proprio piacimento anche risorse. Noi invece pensiamo che il tema dell'alternanza scuola-lavoro deve essere un tema condiviso, progettato, che saldi in maniera forte l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze, con iniziative anche di verifica per capire cosa ha prodotto quell'esperienza. E da questo punto di vista pensiamo che bisogna fare un lavoro molto forte, non si parte da zero. In Italia ci sono state esperienze anche molto significative di progetti di alternanza scuola-lavoro che il sindacato ha contrattato con alcune grandi aziende, Enel, Finmeccanica. In una parola, significa introdurre nel mercato del lavoro italiano quello che manca. Cioè, parliamoci chiaro, in Italia il tema scuola-lavoro è stato sempre un tema diviso, contrapposto, l'esatto contrario di ciò che avviene invece in altri paesi d'Europa, penso alla Germania, dove invece i due temi si intrecciano, cooperano, convergono nel tentare di creare opportunità ed esperienze significative per tanti giovani che durante i cicli scolastici e formativi riescono a coniugare l'attività di apprendimento, di istruzione, con esperienze molto significative in percorsi di esperienze nelle aziende, nelle imprese, già durante la scuola media superiore. Il secondo tema, pochino che veniva richiamato e quali saranno, diciamo, le nuove frontiere del sindacato. Sostanzialmente penso che il sindacato ha necessità di qualificare, estendere, rafforzare, migliorare la sua rappresentanza nel mondo del lavoro dipendente, uscendo, come si suol dire, da quello che ci viene rivolta come una critica di un sindacato chiuso nella cittadella dei garantiti, lavoratori e dipendenti, diciamo ex lavoratori, pensionati, un po' lontano e distratto dalle esigenze di chi un lavoro ce l'ha. Io penso che noi stiamo facendo, forse dovremmo meglio imparare a comunicare tante esperienze diffuse nei territori e nelle realtà locali di attenzione che rivolgiamo come strutture sindacali al problema dei giovani, all'orientamento, alla formazione, al percorso di accompagnamento nella prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro, estendere e qualificare, rafforzare la nostra rappresentanza tradizionale, fare una forte battaglia, come dicevo, per la crescita e per il rilancio degli investimenti, ridurre le tante diseguaglianze e le condizioni di difficoltà e di povertà che stanno esplodendo nel nostro paese, mentre nel mondo le diseguaglianze si riducono, vediamo invece che aumentano dentro i confini nazionali. E io penso che questo è anche il prodotto e l'effetto, come dire, delle tanti posti di lavoro che abbiamo perso in questi ultimi 6-7 anni di crisi, di tanto impoverimento dei redditi delle famiglie, dei lavoratori dipendenti, di questa forte accentuazione dei tassi di disoccupazione, specie giovanile, del basso tasso di occupazione. Ridurre le diseguaglianze significa creare le condizioni perché questo paese possa trovare una via di uscita dalla crisi. Quindi ridurre le diseguaglianze, combattere le vecchie e nuove povertà, ridurre gli squilibri territoriali che sono forti in questo paese, specie tra nord e sud. Invece non vediamo una risposta a questo tema della contrapposizione, della distorsione, della rottura tra territori di questo paese. Basta pensare alla risposta debole che magari i governi regionali e governi nazionali danno alle vicende del Mezzogiorno e del Sud. Cade un pilone sull'autostrada Catania-Palermo, qual è la risposta? Mettere un treno in più, come magari succedeva negli anni 70 e 80. Poi c'è gente che oggi ci fa riflettere come con l'evento Expo la città di Torino è destinataria di tanti, tanti visitatori. Mi chiedo se l'Expo, anziché a Milano, l'avessimo fatto a Reggio Calabria, se si registrava la stessa affluenza con le vie di comunicazioni, con le inadeguatezze delle reti infrastrutturali. Quindi per noi la nuova frontiera è rimettere al centro il tema della crescita, di una nuova impostazione di politica economica che dia fiato agli investimenti pubblici e privati, che rilanci la domanda interna e i consumi, che faccia del lavoro una vera grande opportunità soprattutto per i giovani.
Abbiamo tempo per un altro giro di domande, quindi prego. Niente, tutti insoddisfattissimi.
Buongiorno, Pietro Rizzi, sono al secondo anno della scuola e al tempo stesso collaboro con un'associazione datoriale in ambito della ristorazione collettiva anch'io. La mia domanda deriva da un'esperienza personale in tavolo sindacale, appunto, quando seguo le contrattazioni mi sembra molto che il sindacato, e lo dico al sindacato perché ci siete voi, avessi davanti le associazioni datoriali direi la stessa cosa, assumano un ruolo quasi dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè da un lato quando si è faccia a faccia si trova il buon senso, si è disposti a trovare un dialogo effettivamente interessato a portare un qualcosa di più, a sviluppare un'idea magari anche alternativa rispetto a quello che è già sul tavolo, mentre poi in caso magari di plenaria o comunque di situazione un po' più pubblica c'è lo scontro frontale, sembra che si parlino due persone che non hanno capacità di avere quasi un dialogo. Da qui la mia domanda, cioè il sindacato anche a fronte dell'azione decisa di Renzi, buona o sbagliata che sia, che di fatto ha superato in qualche modo, almeno questa è la mia esperienza, a destra il sindacato, cioè si è imposto con delle misure che hanno spiazzato il sindacato. Ecco, di fronte a queste azioni, non pensate che un cambio di atteggiamento, e ripeto, lo direi anche alle associazioni datoriali, sia necessario? Anche a fronte, per esempio, io sono giovane, a volte mi sembra un pochino arretrata la posizione del sindacato che arriva dopo, magari risponde con un no, quello che è stato fatto non va bene. Ecco, come vi ponete e come pensate, non dico di svecchiarvi, però di come dire, ammodernarvi? Grazie, scusatemi la franchezza.
Buonasera, io sono Alfonso Balsamo, sono al terzo anno di dottorato, la mia tesi è sul ruolo delle reti territoriali e digitali nella transizione scuola-lavoro, svolgo il mio percorso di internship in Confindustria, ma non parlo per Confindustria, però la mia domanda è un po' legata all'evento di oggi, insomma, il dottor Barbagallo ha detto giustamente stiamo parlando di un evento storico, è da parecchio tempo che non si scioperava tutti insieme sulla scuola. Io vorrei capire qual è veramente la vostra idea di scuola. Prima si è detto ci mancano ci mancano delle figure professionali, mismatch, tutti i temi che conosciamo, e aggiungo che anche in questo momento è difficile prevedere, visto il cambio, siamo nella fase dell'industria 4.0, mi invito a leggere un bellissimo saggio di Seghezzi su questo tema, è difficile prevedere tra 3-4 anni che cosa, la marchetta, è difficile capire tra 3-4 anni quali saranno i settori trainanti, però già da adesso è dovuto investire sulle competenze, anche quelle trasversali, che mi serviranno per affrontare questa fase di grande cambiamento. E io credo che in questa fase il ruolo centrale debbano averlo gli insegnanti. E sul tema degli insegnanti vorrei capire qual è la posizione dei sindacati, perché Renzi in qualche modo ha cercato di venirvi incontro dicendo c'è il caos precari, dagli anni 20 che ci sta, cerchiamo di risolvere questa situazione qui, a modo suo, sbagliando, non so. In tutto il mondo gli insegnanti sono pagati di più, sono valutati per merito. Io vi chiedo intanto se è possibile valutare gli insegnanti anche in Italia, se non lo può fare solo il preside, chi lo deve fare? E soprattutto ci sono degli insegnanti che hanno una professionalità riconosciuta. A cui credo oggi c'era un editoriale di Abramo nel suo Corriere molto interessante sul fatto che a scioperare con voi ci dovevano essere anche le famiglie e gli studenti, perché siamo noi i primi a subire una scuola inefficiente. E vorrei capire da voi quali sono gli strumenti. Abbiamo detto dell'alternanza, è molto interessante che ci sia convergenza su questo. Credo anche il sistema delle imprese convenga con voi su certi temi, si può limare, però diciamo, credo che nel decreto sia una delle parti su cui più si va d'accordo. Però ecco, sul tema della scuola, quali sono le innovazioni che si possono apportare soprattutto sul ruolo degli insegnanti, perché sono loro alla fine il cuore del cambiamento.
Grazie. Buonasera, io sono Serena Sant'Agata, sono al secondo anno di dottorato e mi occupo dei temi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. La mia domanda è questa: vista l'evoluzione del ruolo del lavoratore su questi temi, che ha acquisito con il tempo un ruolo sempre più attivo nell'implementazione della sicurezza sul lavoro, quale può essere il ruolo del sindacato nel favorire questo processo, visto anche l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori che lo prevede, e visto anche che si tratta di un problema assolutamente grave, assolutamente sentito, e viste le percentuali di infortuni sul lavoro e di caduti sul lavoro ancora troppo alte e preoccupanti nel 2015. Quindi cosa possiamo fare? Cosa può fare il sindacato per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e per implementare la cultura della prevenzione, che forse è quello che più manca in Italia?
Buonasera, Giovanna Carosielli, un po' meno giovane di chi mi ha preceduta, però fa lo stesso. Io sono al secondo anno di dottorato e mi occupo della solidarietà negli appalti, ma non è su questo che vorrei avere la vostra opinione. In realtà mi chiedevo, ascoltandovi a proposito della tutela dei giovani, in che modo il sindacato pensa di affrontare e quindi di dare rappresentanza ai giovani lavoratori in distacco in Italia, visto che oramai questo fenomeno è anche abbastanza diffuso e non soltanto da parte, diciamo, rumena. Siccome in questi settori c'è un grave problema di rappresentanza e quindi di tutele o sottotutele, e mi chiedevo in che modo il sindacato si è posto il problema e come lo sta affrontando. Grazie. Grazie.
Se c'è un'ultima domanda. Sì.
Salve, io sono Fabrizio Firrito, sono un semplice studente di giurisprudenza e mi ricollego alla questione della prevenzione guardando un attimo in un'ottica un po' più ampia. A fronte della crisi che c'è stata in Europa, tanti paesi coinvolti, tra cui anche l'Italia, che sono stati infelicemente soprannominati PIGS, hanno subito, per mantenere quel benedetto pareggio di bilancio, poi delle riforme interne molto, molto gravose, che soprattutto hanno inciso sui diritti dei lavoratori. Per esempio in Portogallo hanno tagliato 13ª e 14ª per 2 anni di seguito. Ecco, ora io vorrei sapere, ancora in Italia questo non è successo formalmente, ma visto che comunque le condizioni non sono felicissime, se dovesse succedere, quale potrebbe essere, se c'è un ruolo attivo per i sindacati per prevenire appunto questa situazione e per evitare che poi la crisi gravi su quelli che sono i lavoratori, che invece dovrebbero essere quelli più tutelati perché sono il motore per la crescita.
Grazie. C'è un'altra, facciamo l'ultima, se no sono già 5 domande secondo me. No, ce l'abbiamo.
Buonasera, io sono Valentina Picarelli e sono al terzo anno di dottorato in internship in Federmanager, il sindacato dei dirigenti. E volevo chiedervi una cosa per quanto riguarda il contratto a tutele crescenti. Diciamo che prevedendo un trattamento differenziato in caso di licenziamento per i lavoratori di oggi rispetto a quelli di ieri, viola il principio di equità tra lavoratori. Quali sono i risvolti che prevedete in tal senso?
Grazie.
Posso 30 secondi anch'io, perché vorrei che scattasse anche un po' una scintilla, perché mi sembra che siamo ancora un po' sulla tattica nel sbilanciarci e esporci. Non c'è comunque una critica che avete da farvi rispetto a qualcosa che comunque non va, perché al di là della rappresentazione fatta nei giornali, nelle televisioni, io vedo un fortissimo disagio nei nostri studenti verso il suo lavoro. Non so se hanno un'idea di quello che faranno da grandi, spesso non è un loro tema, non è il loro obiettivo, e comunque non sentono che c'è dietro qualcuno, a partire da noi professori, che li orienta, li accompagna, li aiuta nelle scelte decisive. Si sentono molto soli e poi si chiudono in se stessi, pensano che non valga la pena di spendere neanche 30 secondi a pensare alla solidarietà, a condividere valori, alle battaglie, alle conquiste sindacali. Vivono qualcuno avvattato, qualcuno con disagio, qualcuno con sofferenza, per cui non c'è una recriminazione. Io, per dire, sulla legge Biagi qualche recriminazione rispetto al progetto, l'idea ce l'ho, perché se io sono convinto che il voucher piuttosto che l'associazione possono essere strumenti buoni se usati bene. Poi quando vedo certe realtà dico, se poi chi applica la disposizione di legge ci inventa sopra la frode. Io sto seguendo Garanzia Giovani e mi sorprende il silenzio generale. Da un anno che su Garanzia Giovani, e lo vediamo solo perché poi va in televisione, ma il mondo non è la televisione, è da un anno che esiste, uno legge, uno strumento per me nobile, il tirocinio, che viene usato per fare il pizzaiolo piuttosto che per fare, ma non per imparare il mestiere, oppure per andare a scacciare via chi impara il mestiere nelle scuole alberghiere o turistiche o nei corsi professionali, no? Questa è la realtà, non quella che noi abbiamo. Io lo vedo anche dall'angolo di osservazione, parlavo prima con Massagli, abbiamo seguito Sacconi a lungo al Ministero. A un certo punto lui seguiva una realtà che era quella del comunicato stampa, della replica, della controreplica, in un circuito in cui anche il sindacato c'è, dove la realtà non compariva. Quindi il mondo degli invisibili, possono essere i distaccati, ma possono essere i miei studenti che vengono da altri paesi e che hanno una fame, una grinta che io non vedo in altri l'abuso dei tirocini, rispetto invece poi a realtà virtuose che ci sono, di cui nessuno parla, che sono aziende splendide che valorizzano. Quindi mi chiedo se non c'è da parte vostra, anche da parte vostra, un qualcosa dentro, che non siamo in una conferenza, oddio, ci sono le televisioni, ma qui voglio che i nostri ragazzi che magari sono più affascinati dal Giosette o da altri personaggi, capiscano se vale la pena scommettere sul sindacato. La nostra è una scuola. Io faccio una fatica a spiegargli l'identità di una collettività, di una scuola, di un fare qualcosa oltre se stessi, un qualcosa anche per gli altri, un qualcosa che rimanga, che è poi il senso del lavoro.
A voi.
Che Renzi ci ha superato a destra l'avete detto voi, noi non lo diremo mai, perché rappresenterebbe ovviamente penso però che non la si può mettere, come dire, da questo punto di vista. Cioè ci sarebbe un buon senso e una capacità di relazione dentro i luoghi di lavoro che poi fuori invece appare diversa. Se così non va bene, la dico molto banalmente, nel senso che bisognerebbe sempre avere la capacità di dare il messaggio delle cose che stanno succedendo concretamente. Non so a che casi ci si riferisse, posso dire con serenità che non è un caso che riguarda il governo, nel senso che lì non abbiamo l'occasione di parlarci, le poche volte che ci siamo parlati nello stesso modo dentro e fuori, quindi non ho questa preoccupazione. Bisogna anche però dirsi, questo lo dico anche a Tiraboschi rispetto alle critiche da farci, perché se lo diciamo noi sono le critiche da farci, poi verrò ad alcune critiche che secondo me bisogna farci, che però non riguardano solo noi. Io però sono anche per cominciare a dire invece le cose che abbiamo fatto, perché il tiro al piccione dopo un po' annoia. Una delle cose che vorrei dire, e che poi mi collega anche alla domanda su cosa è successo negli altri paesi europei in difficoltà e che cosa dovesse succedere, io vorrei che qualcuno provasse a ragionare su cosa ha fatto il sindacato in questi 6 anni di crisi. Perché è facile, come dire, buttare addosso qualunque cosa, soprattutto guardandosi bene dal provare a valutare se la continuità di certe politiche economiche determinano i guai che ci stanno determinando oppure no. Ma se non c'era questo sindacato malandato, con tutti i problemi, con il problema di includere, con il fatto che quello non ci capisce, ci abbiamo i gettoni telefonici, le civette, tutto quello che volete, però questo sindacato è quello che in questi 6 anni ha impedito che si abbassassero drasticamente le retribuzioni e ha continuato a rinnovare i contratti, cosa che il pubblico e lo Stato non ha fatto, visto che i contratti pubblici sono quelli bloccati da più tempo. Poi è complicato dire agli insegnanti che li si vuole valorizzare, no? Quando i loro contratti continuano a essere bloccati. È quello che ha difeso l'occupazione, si è inventato qualunque cosa, compresa una cosa che tutti promettono e continuano a non fare, che è l'universalità degli ammortizzatori, perché quando si parla di doppi mercati del lavoro, la prima cosa che lo rende doppio è se hai gli stessi livelli di tutela, se c'hai dei livelli di tutela differenti. E la prima fondamentale tutela è che cosa ti succede se non hai il lavoro. E tu hai una condizione duale che per un po', con un metodo che non è generalizzabile e mantenibile, perché la cassa integrazione in deroga, abbiamo sempre detto, non è la soluzione giusta, però almeno quello stupido strumento che abbiamo difeso ha permesso il fatto che ci fosse qualche centinaia di migliaia di persone e qualche centinaia di migliaia di imprese, di studi professionali, di singole attività che non hanno, come dire, che non sono morte subito e che hanno avuto le condizioni e la possibilità di rimettersi insieme. Se no, perché bisogna a un certo punto dirselo, noi usciremmo dalla crisi non con un quarto dell'attività produttiva in meno, ma con molto di più di attività produttiva in meno. E fare l'interesse di quelli garantiti o fare l'interesse generale del paese questa cosa? E mantenere aperta una prospettiva. Poi io capisco che era tutto difensivo, eh? Un po' complicato però, come dire, avendo contro tutti fare delle grandi battaglie offensive, forse c'è un tema che è quello che definivo prima, stare in trincea e resistere. Non sono cose moderne, ma cosa vuol dire moderno però? Perché c'è questa strana idea che tu devi contrapporre il fatto che le cose che noi facciamo sono vecchie e quelle altre sono moderne. Dopodiché l'unica modernità che io sono riuscita a vedere è che bisogna fare una legge, lo diceva Tiraboschi prima, una legge all'anno sul mercato del lavoro, ogni volta sottrai qualche altro diritto, poi ti accorgi che hai fatto dei guai. Penso per esempio alle cose che sono successe sul sistema degli appalti piuttosto che. È quello moderno? Perché se è quello moderno io sono entusiasta di essere un conservatore. Invece, siccome penso che noi siamo moderni, perché siamo costretti, rappresentando il lavoro, a cambiare in continuazione insieme al lavoro, bisognerebbe cominciare a dire cos'è modernità e se delle parole antiche sono scomparse oppure no. Perché una parola come quella, sfruttamento, che appare l'opposto della modernità, ma noi abbiamo nuove forme di schiavitù in questo paese. E allora c'è un tema che riguarda come provo a dare tutele e diritti e a riconoscere il lavoro di un giovane che magari sta sulla frontiera delle nuove tecnologie, di imprese che sono tutte diverse da un tempo, ma contemporaneamente con quel lavoratore che nelle campagne c'è un caporale. Questa è l'Italia di oggi. E allora bisogna tenere insieme strumenti che sono antichissimi, ma si chiamano quelli del riscatto dei lavoratori, con il provare ad immaginarsi cosa vuol dire fare sindacato nell'era digitale, che riguarda una quota del lavoro. Noi rappresentiamo dei lavoratori, non il messaggio delle persone in carne ed ossa che sono al lavoro o che vogliono lavorare. E la nostra difficoltà, io lo dico in esplicito, che era più semplice quando trovare una figura rappresentava tutti. La nostra difficoltà oggi è di non fare quell'errore lì, cioè di non immaginarsi che chi racconta la modernità stia davvero risolvendo i problemi dei lavoratori, perché togliere i diritti non glieli risolve, e sapere che non posso più avere una contrattazione che, risolvendo il tema di qualcuno, rappresenta tutti. Come l'articolo e come ricostruisco dei valori di solidarietà dentro tutto questo. E qui c'è, secondo me, il grande limite che noi abbiamo avuto, non c'è nessun dubbio. E il grande limite che abbiamo avuto è stato immaginare che a leggi che non condividevamo si sarebbe risposto con delle nuove leggi, mentre invece a leggi che non condividevamo bisognava rispondere con la contrattazione, cioè bisognava cambiare dentro i luoghi di lavoro, nella ricostruzione di forme di solidarietà, ciò che non andava bene, per poi a quel punto proporre una legislazione più avanzata. Questo è il tema e la nostra responsabilità. Perché abbiamo immaginato che certi fenomeni rimanessero marginali, invece non sono rimasti marginali. Ma questo non toglie che ci abbiamo ragione quando diciamo che la precarietà svilisce il lavoro e lo rende sempre meno riconoscibile, anche meno sicuro, per riferirmi ad alcune domande. Quindi il tema non è che dobbiamo accettare la precarietà, e se dobbiamo aspettare una legge o se ci rimbocchiamo le maniche, proviamo a immaginarci come nella contrattazione tutto ciò si determina. Abbiamo un problema? Sì, abbiamo un problema, perché per la prima volta nella storia del nostro paese il governo ha deciso che bisognava dare tutto il potere alle imprese, convinto che ciò avrebbe rappresentato chissà quale luminoso avvenire. Forse due righe di conti sul fatto che se noi abbiamo vissuto la crisi così male e continuiamo a viverla così male, e ha anche una quota di responsabilità su un sistema che non ha investito, che non ha innovato e così via, che non si può scaricare sul lavoro. Perché se non c'è ricerca e non c'è innovazione, non la puoi scaricare sui lavoratori, forse due righe di conto anche da questo punto di vista andrebbero fatte. Questo mi porta, per non farla troppo lunga, al ragionamento sulla scuola, che ovviamente non solo oggi ci interessa moltissimo. Se il tema che abbiamo tutti è immaginarci che mondo avremo, abbiamo un tema che si chiama la globalizzazione, però la globalizzazione può essere anche un grande alibi, come l'Europa ogni tanto diventa un grande alibi. Siccome le regole europee non vanno bene, però noi stiamo dentro lì, non abbiamo niente da fare. A parte che si potrebbe fare di più in Europa, ma si può fare comunque di più nel nostro paese. E allora bisogna avere un'idea di dove va il nostro paese, di quali sono le sue ricchezze, su dove deve investire. Non c'è un generico investimento nel futuro, bisogna scegliere, bisogna fare delle cose. Pensiamo semplicemente che cosa vuol dire il patrimonio artistico, il patrimonio di territorio di questo paese, che scelte stiamo facendo, senza parlare dei piloni dell'autostrada in Sicilia o della Calabria, che non parla con il resto del mondo. E allora bisogna pensare che anche un sistema di istruzione deve riappropriarsi di cose che avevamo. Noi avevamo la miglior scuola di restauro del mondo, non ce l'abbiamo più. Eravamo quelli che insegnavano a tutto il mondo come si conserva un'opera d'arte, anche in termini di tecnologia, non lo siamo più. però siamo quelli che hanno a disposizione il più grande giacimento per lavorarci sopra. Quindi non è, come dire, pietismo o lavoro di bassa qualità, è provare a decidere dove investi. E allora forse il sistema di istruzione non deve semplicemente dire che cosa fanno le imprese, vediamo se, deve anche porsi il problema di qual è la sua ricchezza e dove la valorizza. Forse che i professori di greco nel nostro paese vengano dagli Stati Uniti non dice benissimo del nostro paese, però capisco che appare parlare di un altro mondo, ma invece è parlare della ricchezza che il paese ha. Insieme dobbiamo metterci, ovviamente, che devi essere scienziato, che devi stare nel digitale, eccetera eccetera. Questo dice che c'è bisogno di più istruzione, non di meno istruzione. Allora, se vogliamo essere il paese che è proiettato nel tempo, la centralità della discussione sulla scuola non dovrebbe essere l'allungamento dell'obbligo scolastico, non dovrebbe essere la riforma dei cicli, non dovrebbe essere quello di determinare come fai ad attrezzare davvero dei ragazzi e delle ragazze in un mondo che continuerà a cambiare, per cui per quanto tu sia bravissimo, le cose che gli insegni oggi non saranno le stesse tra 15 anni. E la cosa che tu puoi fare non è renderli perfetti per l'oggi, dargli gli strumenti per essere in grado di cambiare anche tra 10-15 anni. E allora devi avere una forza che è quella di immaginare che il percorso di istruzione cresce, e cresce in una logica di eguaglianza. Non può crescere solo dove ci sono le risorse e le famiglie che stanno bene possono pagare i contributi volontari, il 5 per 1000, eccetera eccetera. Devi immaginarti che quell'istruzione è messa a disposizione di tutto il paese. Questo è quello che manca nel disegno di legge. Poi bisogna valutare gli insegnanti. Ah, guardate, però, se l'idea che di valutare gli insegnanti è che il singolo dirigente scolastico possa decidere lui chi si assume, il tema non è la valutazione degli insegnanti, il tema è la libertà di insegnamento. Perché tu costruirai un mondo a tua immagine e somiglianza. Se la scuola deve creare i cittadini, non può creare le persone a immagine e somiglianza. Deve creare delle persone che hanno gli strumenti critici per valutare. Allora la valutazione deve essere fatta, bisogna discuterne come, non può essere fatta dagli stessi soggetti che sono quelli che poi regolano il tuo lavoro. E gli insegnanti devono essere nelle condizioni di esercitare la libertà di insegnamento, perché se no davvero viene meno una cosa fondamentale che si chiama democrazia. Perché la scuola è il punto di unità di questo paese, ma è anche la grande struttura che rafforza quello che da tutti viene chiamato un sistema democratico fragile. Allora, da questo punto di vista c'è un abisso tra chi annuncia che vuole cambiare il paese e il disegno di legge che è stato costruito. E poi trovo davvero un po' strumentale che ci venga raccontato che siccome c'è la soluzione per i precari noi supereremo contro le assunzioni e siamo contro il lavoro. Diciamo le cose come stanno, non c'è la soluzione per i precari, c'è la soluzione per una parte, c'è la messa in contrapposizione di soggetti tra di loro, c'è la contrapposizione tra l'ingresso di quei lavoratori e i lavoratori che ci sono già, e allora anche qui forse un attimo di ragionevolezza e qualche lettura magari da parte di chi decide dei provvedimenti di legge della situazione attuale poteva permettere di decidere un piano più lineare che chiudesse davvero la partita del precariato, che abbiamo bisogno di chiudere per dare quell'assetto stabile e di qualità alla scuola. E quindi non si possono usare le assunzioni per dire che allora noi non abbiamo intenzione di fare. Credo che invece noi avremmo bisogno, da questo punto di vista, che tutti si ingegnassero a costruire un sistema più forte e che si ingegnassero a costruirlo a partire dall'idea che 17,8% di dispersione scolastica è il vero numero da cui partire se vuoi dire che ti attrezzi per essere il paese che entra nella modernità, nell'era digitale, in tutte le cose che ci sono, perché c'è una relazione tra questo dato della dispersione e NIT. Non si possono considerare due dati che non sono in relazione tra di loro, c'è una relazione tra questo e un sistema di formazione professionale che non funziona e così via, ma della scuola potremmo parlare per lunghissimo tempo, la fermo qua.
Purtroppo in questi ultimi tempi si è cercato di dividere il paese fra nuovo e vecchio, fra giovani e anziani, tra chi condivide e chi non condivide. E la prima cosa che è stata detta è che noi avevamo assistito alla mancanza di tutele per alcuni lavoratori e avevamo fatto un lavoro di serie A e di serie B. I provvedimenti che il governo ha fatto ha risolto il problema, tutti di serie C nel futuro, perché le tutele verranno tolte a tutti. Nonostante la nostra resistenza, siccome si fanno circa 9 milioni di contratti l'anno e tutti coloro che entreranno con il nuovo contratto non avranno le stesse tutele di prima, alla fine l'appiattimento sarà al ribasso. Ma noi cercheremo di porre il rimedio con la contrattazione, di recuperare con i contratti, perché come diceva Tiraboschi all'inizio, la contrattazione può permettere di fare le cose che le leggi cercano spesso di complicare. A proposito di leggi, gli imprenditori ci hanno sempre chiesto che in questo paese fare impresa è un'impresa. 28 passaggi che quando va bene 28 mesi. È un'idea dopo due giorni forse già superata. E che ci sono in Italia 153.000 leggi. Non c'è paese in Europa, forse nel mondo, che abbia questa produzione. Lì non pecchiamo di mancata produttività. E ogni legge che si vota, all'indomani un burocrate politico fa la circolare di interpretazione. Come dire, non è scritta in italiano, vi dobbiamo spiegare com'è. La verità è che la modificano con la circolare interpretativa per dare lavoro agli avvocati e ai magistrati di questo paese. Nonostante questo, avete posto un problema di rappresentatività nei tavoli di trattativa, Mr. Hyde e Dr. Jekyll. Prima avevamo un problema, che quando arrivavamo in un tavolo di trattativa, sia che esso fosse governativo o datoriale, le riprese venivano fatte prima che cominciavamo la discussione. Quindi tutti sorrisi, presentazioni, saluti. E quando arrivavamo in fabbrica, dicevo, ma come, lì eravate tutti contenti? Ma no, è una rappresentazione. La stessa cosa vale per quanto riguarda come si fa una trattativa. Si parte da due opposte posizioni normalmente. Poi un sindacato e le nostre controparti devono trovare una giusta mediazione e un giusto compromesso. Un sindacato che non fa accordi e contratti diventa una bocciofila. E non ne abbiamo certamente bisogno, perché ce ne sono molte. Quindi la rappresentazione è una cosa, ma noi dobbiamo vedere se da quelle trattative vengono fuori accordi e si fa di tutto. E io dico sempre che c'è sempre tempo, fino in zona Cesarini, anzi fino allo spogliatoio, di trovare accordi. Ma ultimamente con questo governo non c'è nemmeno la possibilità di discutere, no, di fare accordi. Loro decidono. Io ho pure capito perché tutte le nuove norme sulla welfare sono fatte in inglese. Perché in Inghilterra c'è la circolazione a sinistra ma la guida a destra, così come nel nostro paese. E bisogna fare in modo, e noi l'abbiamo sempre detto, noi siamo sindacato, dobbiamo rivendicare per gli interessi che rappresentiamo, i lavoratori, i pensionati, i giovani in cerca di lavoro. Non dobbiamo fare altro. Forse nel passato troppo spesso ci siamo compenetrati nelle esigenze dei governi di trovare soluzioni. Adesso ci chiedono tutti dove si trovano i soldi che devono essere restituiti ai pensionati perché è stata fatta una legge incostituzionale. Per fortuna c'ho due capitoli di riserva. 60 miliardi di corruzione e 130 miliardi di evasione fiscale. Bastano questi due capitoli per trovare soldi per questo paese, per evitare di fare sempre cassa con i soliti noti? Un'altra questione che è stata posta, degli insegnanti che ne vogliamo fare. Certo, che un dirigente magari laureato in giurisprudenza debba discutere della didattica che un docente deve fare nella propria scuola, diventa complicato. Se quello stesso dirigente poi stabilisce che deve essere assunto e quanti soldi dagli, siamo ritornati indietro nel tempo. Non abbiamo bisogno di podestà, abbiamo bisogno di presidi e di dirigenti. Abbiamo bisogno di una scuola pubblica, libera e democratica. Questo ha bisogno questo paese, e oggi non si investono i soldi, siamo l'ultimo paese europeo. questi sono dati statistici non contestabili, al di sotto della Romania per investimenti nella scuola. Quindi di cosa stiamo discutendo? Ma visto che è già ora tardi, vorrei semplicemente, contro questo tentativo di dividere il paese fra vecchio e nuovo, fra giovani e anziani, concludere il mio intervento con un proverbio masai. I giovani corrono veloci, gli anziani conoscono la strada. Se ci mettiamo assieme arriviamo prima dove dobbiamo arrivare, io spero nel progresso di questo paese. Grazie.
Ma perché dite o rispondete sempre no al governo? Cioè, lo si accennava, ci ribelliamo, non condividiamo quando si dà questo segnale della non volontà di ascoltare le forze in campo su questioni importanti, su riforme che dovrebbero essere veramente riforme strutturali condivise per essere efficaci e durature. Ci piace un governo che si confronta e dialoga con le organizzazioni sindacali. C'è un'esperienza che stiamo vivendo in queste ultime settimane, per esempio, di un rapporto molto forte con la commissione che in Senato sta esaminando il disegno di legge delega in materia di appalti. È quello il governo, diciamo, che ci piace sostanzialmente, il lavoro parlamentare che ci piace, perché su un testo di legge importante che deve recepire 2-3 importanti direttive della Unione Europea sugli appalti speciali, sugli appalti pubblici e sulle concessioni, che deve riscrivere il nuovo codice degli appalti. Voi sapete come ormai in materia di appalti le cronache, come dire, giornalistiche e i fatti quotidiani segnalano come è diffuso questo fenomeno della corruzione, del malaffare, della tangenti. Bene, su questo tema ci piace riconoscere un lavoro parlamentare importante di confronto, di dialogo con le organizzazioni sindacali. Io posso affermare senza problema e senza il rischio di essere smentito che nel lavoro di audizione, di commissione e di confronto con la commissione parlamentare sono state quasi interamente recepite le nostre proposte e le nostre osservazioni per avere un mercato degli appalti più trasparente, più chiaro, più efficace, in linea anche con gli orientamenti. E quello è il lavoro di confronto e di dialogo che ci piace saper valorizzare. Non ci convince, non ci piace, è stato già detto, questa impostazione che il governo ha dato sulla riforma della scuola, perché secondo noi la scuola è comunità, è partecipazione. La vera autonomia la si riconosce facendo vivere la collegialità e il pluralismo anche delle scelte didattiche. Secondo noi la vera riforma della scuola è quella che punta a valorizzare il lavoro nella scuola, e da questo punto di vista noi siamo impegnati a chiedere e rivendicare anche la giornata di mobilitazione di oggi, nel chiedere e rivendicare al governo l'adozione di un decreto che velocizzi i tempi per quanto riguarda l'assunzione dei tanti precari della scuola. Siamo disponibili, e lo stiamo ripetendo in questi giorni, in queste ore, ad un confronto e a un dialogo nella prospettiva di migliorare un testo che non ci convince, ma non convince non solo il sindacato, non convince i docenti, non convince il personale della scuola, non convince le famiglie, perché secondo noi non assicura in questa fase di riforma e di cambiamento il principio cardine, che è il tema dell'autonomia, della collegialità, della partecipazione. Volevo un po' dare qualche risposta, anche se un po' superficiale, sul tema che è stato posto anche per quanto riguarda il distacco transnazionale. Su questa vicenda il sindacato confederale italiano e il sindacato europeo è fortemente impegnata, perché questa direttiva ultima della Unione Europea in materia di distacco transnazionale sia più severa e più efficace, soprattutto nei controlli e nelle verifiche, sia più stringente anche per quanto riguarda le imprese, perché non usino, diciamo, i distacchi solo per fare dumping contrattuale e sociale. Noi siamo impegnati nel rafforzare la parte di direttiva della Unione Europea che, per esempio, assegna una funzione e un ruolo diretto alla contrattazione, perché siano i contratti e sia l'esercizio della contrattazione che regoli una materia importante e delicata. Abbiamo fatto una forte pressione sociale sulla Commissione e sul Parlamento europeo, come sindacato italiano e come sindacato europeo, perché, per esempio, consideravamo troppo debole quella parte di direttiva che guardava la vicenda dei distacchi con un'idea, diciamo, di mercato e di libero, mercato, e non invece a rafforzare il tessuto, l'impianto delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici, atteso che ci sono tante esperienze in giro, anche in Italia e in Europa, di imprese che utilizzano queste pratiche soltanto per fare dumping contrattuale, per tagliare ed eliminare diritti e tutele ai lavoratori. Mi pare che da questo punto di vista l'impegno del sindacato europeo, del sindacato confederale italiano, è importante ed è forte.
Sì, la parola al presidente Massagli per una conclusione.
Grazie innanzitutto ai tre segretari che si sono prestati, sono con molta disponibilità, hanno speso 2 ore di tempo in una giornata così difficile per confrontarsi molto schiettamente, come ci siamo detti, con noi. Io ovviamente non voglio dare delle conclusioni, perché non ho delle conclusioni da apporre a quello che hanno raccontato loro, e perché non si pongono delle conclusioni teoriche dei discorsi di esperienza. Voglio quindi lasciare qualche spunto sul discorso, ritornando al titolo del nostro incontro di questo pomeriggio, no? Per cui il sindacato alla prova della modernità. C'è un posto per il sindacato nella cosiddetta modernità del lavoro. Il segretario Camusso ha parlato della parola modernità in modo molto, molto chiaro. Parto anch'io da un'esperienza piccola, esperienza personale. Io non faccio sindacato, anche se forse per qualche anno ho fatto una cosa simile, perché in università per 5 anni praticamente sono stato rappresentante degli studenti, e la rappresentanza degli studenti in università non è una dimensione che è simile alla politica, perché il rappresentante non governa nulla, ma è sostanzialmente simile all'azione sindacale, perché c'è un contraente forte, che è il senato accademico e i docenti, e un contraente debole, che è lo studente solitamente. E infatti da allora, ma anche ora in ADAPT, solitamente mi dicono: sei un sindacalista, e lo dicono però in realtà non con un tono di complimento, se devo dire la verità, però avendolo sempre sentito, io mi sono affezionato a questa definizione, e probabilmente in effetti un po' lo sono, un sindacalista. Però questo per dire che nel mio ambiente, nell'ambiente di quelli che adesso sono trentenni, ai tempi ovviamente eravamo ventenni, dell'Università Cattolica di Milano, per cui non è sicuramente un ambiente che rappresenta l'Italia, però è comunque rappresenta qualche migliaia di giovani italiani, dire sei un sindacalista era sostanzialmente un'offesa, non era come per dire, non mi dicevano sei un manager di grande azienda, sei un sindacalista. Per cui, e questo forse fa riflettere, non sul giudizio che viene dato istintivamente, non conquistandolo con una riflessione, ma istintivamente, se vogliamo, anche subendo o probabilmente subendo influssi culturali dell'ambiente intorno. Però apre la domanda del rapporto tra sindacato e giovani, sindacato e modernità. La mia, e ancor più quella dopo, ormai la generazione che noi abbiamo in ADAPT è quella, forse quella dopo la mia, perché ho più di 10 anni da loro adesso. La mia è una generazione che quelle conquiste che citava prima Barbagallo le ha ereditate, non le ha conquistate. Cioè quella stagione non l'ha vissuta direttamente. Certo che forse c'è lo spazio per viverne una simile, ma ad oggi in quelle modalità probabilmente non l'abbiamo ancora vissuta. E il fatto di averle ereditate e non conquistate probabilmente è un elemento di cui tener conto quando si approccia il discorso. Ma quel che sono certo però è che nella diversità delle condizioni storiche e nella diversità delle situazioni lavorative e delle situazioni tecnologiche, se dobbiamo dirla tutta, diciamo così, quello che anche un lavoratore di 25 anni di adesso desidera dal suo lavoro è lo stesso, è la stessa cosa che desideravano i lavoratori del 68. Perché perché l'uomo è lo stesso, per cui desidera compiersi nel lavoro che fa, essere contento del lavoro che fa, riuscire col lavoro che fa a costruire una famiglia, eccetera, eccetera. Certo che sono cambiate le condizioni, ma sicuramente non è cambiato il desiderio rispetto al lavoro. E per questo dico, il sindacato ha ancora uno spazio. Se intercetta questa dimensione, non se intercetta la dimensione storica, perché la dimensione storica è cambiata. Non esiste più la fabbrica di Termini Imerese, tra l'altro non esiste più anche nel vero senso del termine, perché quel sito non esiste più. Però il desiderio che ci aveva il lavoratore nella linea di Termini Imerese, che io non ho conosciuto, immagino sia lo stesso che ho io quando faccio un corso, un paper, pochi, o gestisco le attività dell'associazione. E quindi ancora la domanda sindacato e modernità. A me colpisce che nelle classifiche, queste classifiche sono molto marketing, lo so, però le cito, nelle classifiche dei Great Place to Work, no? I migliori posti dove lavorare, se noi guardiamo le classifiche internazionali, le prime aziende sono aziende dove non c'è il sindacato. In Google non c'è il sindacato, eh? In Microsoft, lato America quantomeno, Italia non lo so, sostanzialmente, anche in Italia, perché noi abbiamo incontrato l'HR di Microsoft, non c'è il sindacato. Eppure sono per tutti i migliori posti dove lavorare. Allora, questo non per me apre una miriade di domande sul tema della giornata di oggi. E provo a azzardare una risposta, anche a partire dagli utilissimi spunti che sono stati detti oggi pomeriggio, ma appunto non voglio concludere, voglio rilanciare delle domande. È che forse, perché una domanda che mi viene da fare è, ma se viene meno il problema sul posto di lavoro, allora non ha più senso un sindacato? Cioè il sindacato ha ragione d'essere solo in una situazione in cui c'è un evidente o non evidente sfruttamento o una condizione di lavoro sfavorevole? No, perché se è così, attenzione che siamo in un momento particolarissimo, perché il mondo sta andando verso i miti del welfare aziendale, del benessere lavorativo, degli ambienti confortevoli, del salario aziendale più alto del salario stabilito dalla contrattazione. Per cui da un punto di vista apparente sembrerebbe che i problemi vanno a diminuire. E allora il sindacato è destinato a scomparire? Probabilmente un sindacato solo difensivo e solo rivendicativo, sì, se è solo questo. Così come molto in crisi, ovviamente non parlo, il sindacato italiano è molto di più, non sto parlando di questo sindacato, ma sto facendo un ragionamento sul ruolo del sindacato. Così come è sicuramente molto in crisi la dimensione solo politica del sindacato, in un momento in cui la politica è evidentemente avversa a tutta la rappresentanza non politica, a tutti i corpi intermedi, a tutte le parti sociali e in particolare al sindacato. Però è anche vero che è una politica apparentemente forte, o comunque che sembra godere di un consenso elettorale forte, per cui la dimensione politica in un certo senso è anche in questo caso superata. E allora mi viene da dire che invece lo spazio, tornando a quello che dicevo prima su quello che desidera il lavoratore, lo spazio non c'è tanto, non è solo un problema di costruzione delle condizioni di lavoro, ma di leggere la condizione del lavoratore di adesso, che forse ancora molto di più di quella degli anni d'oro, diciamo così, del sindacalismo, come tradizionalmente viene raccontato, a differenza di quegli anni, la condizione di adesso è molto più di solitudine. Cioè il lavoratore adesso è molto più solo, e anche le norme vanno verso la solitudine del lavoratore, perché il Jobs Act, non commento adesso questo perché è vario, però sicuramente ha dentro un percorso di individualizzazione del rapporto di lavoro. Lo sono le norme sul licenziamento, le norme sulla conciliazione, le norme sulle mansioni che sono state citate. Si sta individualizzando il rapporto tra impresa e lavoratore, enfatizzando una solitudine molto più marcata ora che una volta nel rapporto di lavoro. E in questo senso mi viene da dire, allora molto forse meno spazio lo ha il sindacato difensivo rivendicativo, che comunque deve esistere, meno spazio lo avrà il sindacato politico, che comunque lo deve esistere nella sua dimensione confederale, attenta a tutto e non solo a un settore, però forse più spazio ha il sindacato comunitario, il sindacato associativo, il sindacato con un'appartenenza forte, che probabilmente è destinato ad avere numeri più piccoli, però quei numeri più piccoli molto più convinti. Un sindacato che non si costruisce sul servizio, o meglio, non si costruisce solo sul servizio che fa il lavoratore, ma scommette sull'adesione del lavoratore forte sul sindacato, che non aderisce solo perché c'è la vertenza, ma perché aderisce ai valori che il sindacato porta. E in questo senso, secondo me, è importante, come è stato detto, e forse ancora che accada ancora di più, che il sindacato aiuti e torni a dare un significato al lavoro, il suo significato al lavoro, non la verità assoluta, il suo significato, e sono diversi i significati che i diversi sindacati probabilmente possono dare, però torni a dare un significato al lavoro. E il significato si scopre molto più facilmente in un rapporto tra persone. E un rapporto tra persone, quando è vero e quando è bello, è contagioso e diventa creativo. E se diventa creativo, e creativo vuol dire di più che conflittuale e rivendicativo, se diventa creativo vuole essere artefice del suo futuro. E se vuole essere artefice del suo futuro non accetta che qualcun altro decida per sé, ma va a contrattare direttamente quello che vuole. Questa dimensione, la dimensione della riscoperta del significato, secondo me, fa tornare al centro il tema della contrattazione, anche nel 2015. Quindi la riscoperta della contrattazione come voglia di definire da sé il proprio futuro, di non essere schiavi della condizione, indipendentemente dal fatto che il posto di lavoro sia bellissimo o sia difficile. Quindi significato, dimensione associativa e contrattazione a me paiono degli elementi su cui riflettere per parlare di sindacato e modernità del lavoro. Noi come ADAPT e come scuola di alta formazione di ADAPT vogliamo provare a farlo, perché partiamo da una convinzione che il sindacato sia fattore e le relazioni industriali in genere siano fattore di competitività e non una zavorra, siano un fattore importante anche per le decisioni 2.0, quelle veloci, quelle non siano una zavorra del passato. E in questo senso chiudo con, in questo caso contraddicendo forse quello che ha detto prima Barbagallo, la nostra scuola vuole lavorare su questo, e lavorando su questo invece tiene vivo il metodo e i valori di Biagi, per cui il Jobs Act può anche averli superati nelle soluzioni tecniche, ma nel metodo, nella filosofia, nella concezione, questo vive nella concretezza, nella continuità, nella fantasia, nella creatività di una scuola di 100 persone che tutti i giorni lavora su questi temi, e così facendo tiene più vivo quel pensiero, forse ancor più che se la legge Biagi fosse stata scolpita nel marmo, perché la legge cambia così come cambiano le circostanze, però il metodo, così come la volontà di trovare un significato nel lavoro che si fa, rimane sempre quello, sia che si sia nell'Ottocento, nel Novecento o nel 2015. Grazie.